Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio.
Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera.
No, per cui, perché, avvocato? No,
ma perché, avvocato Sinatra? Scusi, perché?
Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Mi faccia parlare!
Lo faccio stare zitto!
Non mi permetta mai più di chiamarmi!
Lo faccio stare zitto! Lo faccio stare zitto! Ma qua, non so, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Va bene, abbiamo finito di parlare.
No, non ho detto gioia.
Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
We've lost dancing.
Brugia, ti posso dire una grande cosa?
Dimmi.
Tu sei una persona senza un briciolo di onestà intellettuale.
Giuseppe Cruciani.
Fatto uno sciampo che te ne bruci dopo, Crucio.
Elon Musk è convinto al 100% che noi ci troviamo dentro una simulazione.
Ma lui che cos'è secondo lei? Elon Musk, un uomo del potere?
Noi siamo tutti uomini, siamo qua nel mondo, nel pianeta Terra, ma con ogni probabilità ci troviamo all'interno di un programma nel quale siamo stati incastrati, possiamo anche chiamare Matrix. Probabilmente non siamo nella nostra realtà di base, siamo qua come coscienza e dovremo preoccuparci, come hanno sempre fatto gli antichi, di capire come uscire di qui e tornare alla nostra realtà di base.
Capito?
Necrofili, coppie scambiste, neonazisti, veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filobutiniani, antisemiti, satanisti e novavax infogliati, pornografi e baciapile, camionisti truculenti, gente che parla con gli UFO, con le viscere degli abbacchi e con lo Spirito Santo, dice, e ce ne continua a lungo.
La zanzara, è vero? C'è una pace, c'è un'armonia, c'è un silenzio.
Giuseppe mi dice legalizza la droga. No, 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 no.
Noi benediciamo gli ascoltatori della zanzara che si regge solo perché c'è Beppe Cruciani, perché se ci fosse soltanto l'immondo Topastro sarebbe certamente ai confini del delirio. Noi vi benediciamo, figli diletti, siate lieti, le forze sataniche non prevarranno.
No, mai,
non prevarranno.
Mai.
Grazie, sì. Grazie.
Dottore?
Allora, ragazzi miei, nel giorno in cui c'è uno sciopero generale, l'ennesimo sciopero proclamato dai sindacati italiani, bocca mia, bocca mia, bocca mia.
Beh, legittimo,
bocca mia,
legittimissimo.
Bocca mia, scioperi che non servono a una bene amata mazza, a una bene amata mazza, chiusa parentesi, nel giorno della proclamazione di uno sciopero generale del sindacato italiano, il capo del principale potere sindacale italiano, la CGIL, la rossa CGIL, Tallandini, dice che in Italia c'è un tentativo serio di una svolta autoritaria. Ripeto questa frase, in Italia c'è un tentativo serio di una svolta autoritaria. Dov'era Landini durante il Covid, quando alcune libertà venivano messe in discussione? Altra parentesi. Dopo rivolta sociale, tentativo serio di una svolta autoritaria. Io rispondo solo così. Ovviamente non se la prenda, non gli sto dando dell'ubriacone. Levategli il fiasco! Levategli il fiasco! In Italia si può fare il cazzo che uno vuole. Dalla mattina alla sera uno può fare tutte le manifestazioni possibili e immaginabili. Se le fai e violi una legge, allora si interviene. Chiamate l'ambulanza, chiamate uno bravo. Seconda cosa, a Torino i democratici scesi in piazza hanno dato alle fiamme delle foto con Salvini e con la Meloni. Ora diranno che sarà mai, è goliardia,
non i manifestanti,
è goliardia, è libertà di espressione, proprio tu che sei per la libertà di espressione anche la più feroce, certo, assolutamente, figuriamoci, figuriamoci assolutamente. Ma fino all'altro giorno erano scesi in piazza quattro fascistelli senza bruciare nulla e avete detto che era un oltraggio alla democrazia, ma non vi vergognate e non dite un cazzo quando qualcuno brucia, brucia l'immagine di ministro e del presidente del consiglio. Mamma mia,
mamma mia.
Ecco Spatolo che interviene. Altra cosa che voglio dire riguarda un programma di cui me ne fotto, diciamoci la verità, che si chiama X Factor, un gran programma naturalmente, ma non vedo un solo minuto, un solo secondo del programma chiamato X Factor, un programma musicale X Factor, e che era, ha raggiunto il top del politicamente corretto, il top della banalità. Una ragazza, una cantante di quelle che fanno questo programma, che si chiama Francamente, di cui sconoscevo totalmente l'esistenza.
Perché
totalmente
non sei un giovane?
L'esistenza. No, perché me ne fotto. Perché me ne fotto, non perché sono un giovane, anche i giovani se ne fottono. Tal Francamente dice: siccome una sola ragazza va in finale, è un'enorme sconfitta. La cosa va considerata una sconfitta. Ma voi vi siete bevuti completamente il cervello. E la gente applaudiva, la gente applaudiva. Ma che cazzo applaudite? Cosa cazzo applaudite? Ma non esiste più il merito? Oppure devono esserci le quote rosa anche nella fottuta musica, porca puttana. Infine i fatti del Corvetto ancora. Vi dico un solo dato, che è un dato certo, verificato. Il 65% dei reati a Milano, il 65% è commesso da stranieri. Punto. Il 65% dei reati a Milano
centro
è commesso studi, da stranieri.
Centro
Ora,
studi Cruciani.
Io, a me non me ne frega nulla, non me ne può fregare meno, ma bisogna partire da voi che siete fissati dai dati. Partiamo da questo dato oppure ve ne fottete o ne pigliate altri a vostro uso e consumo? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
No, solo dire buonasera e buon venerdì. E buon venerdì, l'ultimo giorno della settimana. Sì. Semplicemente dire e irridere le migliaia di persone che hanno rinunciato a un giorno della loro paga per scendere in piazza.
Ma io non
rivido
nessuno, ognuno fa il cazzo che vuole.
Protestare contro una manovra economica che non piace e dire
non
che
non resterà
il
nulla
sbaglia
di questo sciopero. Non resterà niente,
non resterà nulla.
Solo disagi, solo rottura di coglioni. Questo
quelle
punto.
Persone che hanno legittimamente democraticamente manifestato, vuoi togliere i sindacati, vuoi abolire il sindacato nel nostro
ma
paese?
No, figurati,
fammi capire.
Figurati,
cos'è che ti irrita tanto? Perché sei arrivato in ritardo a qualche appuntamento,
no,
per
io
caso?
Io giro scooter,
guarda, caro. Guarda caro, io questa mattina mi sono svegliato molto prima del solito perché
allora?
Ovviamente sapendo dello sciopero e della città bloccata, l'unico disagio che ho avuto è che anziché svegliarmi alle 7 come faccio di consueto, mi sono svegliato alle 6:10, ho fatto una bellissima doccia, ho fatto una frugale e veloce colazione.
Vabbè, allora?
Con il solito pane tostato, un goccio d'olio
dunque?
D'oliva extravergine, un tè caldo al limone e sono uscito alle ore 7:05 per evitare... L'unico disagio che ho avuto. Poi sono rimasto il pomeriggio un
ma
po'
la cosa
bloccato
non ti
nel
fa
traffico
un po' incazzare.
Con l'ottimo
non...
Cavallo.
Ah, a proposito.
Sono rimasto un po' bloccato nel pomeriggio.
A proposito.
Nel
pomeriggio
abbiamo
l'audio,
rimasto...
un audio esclusivo? L'audio esclusivo
sì.
Di una.
Nel
qui
pomeriggio.
Si apre il dibattito.
No, ma ti sto spiegando.
Si apre il dibattito.
Ti sto spiegando.
Sì, dimmi.
Nel pomeriggio mi sono trovato un po' bloccato nel traffico, un'ora e 45 bloccato.
Sì.
Sono andato a prendere mia figlia che arrivava da Siena alla stazione Tiburtina.
Allora?
Quindi sono rimasto bloccato del traffico. L'unico disagio che ho avuto è stato un'ora e mezza
pare
bloccato
poco.
Del traffico.
E ti pare poco? Io.
Cosa
e ti
ho
pare
fatto?
Poco.
Cosa ho fatto? Ho letto un libro e ho ascoltato della musica jazz.
Ma tu te lo puoi permettere?
Fatto.
C'è la gente che un'ora e 40 di ritardo bestemmia dalla mattina alla sera.
Ma ascolta la musica jazz. E ho capito anch'io, però
senti,
ero lì bloccato.
Senti,
e
senti l'editoriale
figlia.
Di Kamal, senti.
Allora, sono qui in macchina con Kamal. Situazione traffico oggi com'è?
Come l'altra volta, quando è stato nervoso.
Era molto nervoso l'altra volta.
Sì, è vero. E tale quale oggi pure, tutto traffico.
Perché c'è lo sciopero.
Sì, per questo sì, per motivo di sciopero.
Però Non è possibile scioperare sempre, Kamal, diciamolo.
No, ma non è giusto, perché ogni settimana se facesse così il paese cade, tutta l'economia e tutta attività.
Esatto.
È normale.
Tu non scioperi mai?
Ma che scioperi? Io sono 7 su 7 lavoro.
Bravissimo.
Beh, ragazzi, ma questo è un editoriale contro Landini. Kamal è l'anti-Landini.
Sì,
il paese che sciopera troppo.
Ma vedi com'è sereno, però.
Sì,
ma io vorrei che
sì,
tu ti concentrassi sulla, su è sereno. Si riferiva a te perché dice suo amico l'altra volta, molto nervoso, perché
sì, vabbè,
ci ricorda
quello, sì,
che tu hai urlato: dove cazzo sei?
Sì.
E lui odia la tua
aggressività. Ci sono due cose.
Rimanda in onda come lo hai aggredito.
Kamal,
lui ti denuncerà.
Kamal,
lui ti denuncerà.
Kamal è l'anti-Landini. Uno ha detto: il paese che fa troppe scioperi,
sì,
l'economia crolla.
Sì,
questa è la prima cosa.
Questo, certo,
seconda cosa, lui lavora 7 su 7. Se ne sbatte
7,
i coglioni degli orari fissi, è chiaro o no? Basta con questi. Io pure io lavoro
fissi,
7 su 7, porca
me,
troia. Ti voglio ricordare che un esponente dei Cobas di oggi a Milano, in un corteo di ADL Cobas, non so che cazzo sia sta sigla, ha detto la seguente frase: volevo ricordare Rami, che è il ragazzo morto al corbetto, ammazzato dai carabinieri. Ammazzato dai carabinieri, così ha detto durante un corteo dei Cobas.
C'è un'inchiesta in corso.
Ammazzato dai carabinieri. Ammazzato dai carabinieri. Fermi tutti, fermo là.
Sì, parlo con la segreteria politica del generalissimo Vannacci.
La Zanzara.
Cruciani, sei un fascistello alla fine, sei proprio un fascistello, tu rifiuti questo epiteto, ma sei un fascistello. Se tu pensi che essendoci un morto in un'azione dei carabinieri, un carabiniere non vada indagato, pensi anche che i carabinieri possono fare cosa cazzo gli pare, possono sparare ed usare la violenza come cazzo gli pare, e che non sia un atto dovuto andare ad indagare in un episodio dove è morta una persona, anzi un ragazzo, per cui sei un fascista, semplicemente.
Certo, com'è.
E certo, ci sono quelli che manifestano, universitari che non fanno un cazzo, che manifestano free Palestine, lungarni a pizza chiusi, e io che devo fare le consegne per il lavoro, se faccio me lo piglio nel culo, maledetti tutti quanti siete. Come disse il direttorissimo, adesso dico parolacce e anche qualche bestemmia, andate a fare il culo.
Allora, in onore di un grandissimo cantante, altro che X Factor, in ascolto in macchina in questo momento, un grandissimo cantante mio amico, in onore suo, voglio fare ascoltare quello che ha detto questa concorrente di X Factor.
Amico dei cantanti.
X Factor. No, non sono amico dei cantanti, sono amico di questo
amico
cantante, diversa
cantanti.
Cosa. Comunque, in onore suo che è in macchina in questo momento, io voglio far ascoltare il delirio.
Ma chi è?
Il delirio
è?
Che viene da X Factor, il delirio. Di una tale che si chiama Francamente. Già uno che si fa chiamare Francamente.
Vabbè.
Francamente.
Vabbè, ma come, che
vabbè,
disturba?
Comunque, lasciamo bene. No, non mi disturba, Francamente. Comunque, lasciamo bene. Oggi è tutta questa pista. Francamente. Che cazzo è Francamente? Comunque.
Vabbè, è il suo nome.
Senti, una sola ragazza andrà in finale. Enorme sconfitta. Una sola ragazza andrà in finale, no? Ma perché deve essere una sconfitta? Avranno giudicato, non so come funziona, lì me ne fotto, ma avranno giudicato in base al valore, in base al fatto che a uno piace quello, non in base al fatto che uno è femmina. Che cazzo facciamo, le quote rosa pure a Sanremo? Oppure nei concorsi musicali, porca troia?
Comunque vada, questa sera significa che una sola ragazza andrà in finale, e io penso che questa sia un'enorme sconfitta.
Un'enorme sconfitta, senti.
Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica, e noi continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano.
A me la cosa che mi fa incazzare non sono le puttanate dette da questa qua, cioè non sono le puttanate enormi dette da questa qua. continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere. Che cazzo vuol dire? La gente non è che se tu ascolti la musica non è ascolti una donna che canta, ascolti una musica se ti piace o no, porca troia, no? Dunque cosa c'entra? Non c'entra una sega. È evidente. A me la cosa che mi fa incazzare sono gli applausi.
Ma cos'è che ti disturba?
Sono gli applausi, ma perché c'è? Ma mi fa impazzire una cosa del genere. Senti, senti, poi interviene pure Paola Iezzi, quella di Chiara e Paola. Senti, senti.
Per dire che le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare.
Hanno sofferto.
E i commenti sempre sono stati abbastanza feroci su internet, soprattutto da parte delle donne. Quindi, ragazze, mi appello a voi. Questo paese deve cambiare, deve cambiare in fretta, perché il mondo si sta evolvendo, sta cambiando e noi rischiamo di restare indietro.
La gente applaude. Cioè questa prende quattro commenti su internet, commenti su internet e pensa che il mondo, che rischiamo di restare indietro, perché quattro stronzi scrivono delle cose su internet.
Stai a criticare queste cose, non hai mai criticato quel reazionario di Povia che cantava quelle cose
vergognose? Che c'entra?
Mamma mia.
Senti,
ma no,
sempre
dire, cioè dico, non lo attaccare per i testi reazionari delle sue canzoni e te la prendi con francamente.
Ma chi è? Io manco so chi è.
Molto felice di essere stata in una squadra che ha rischiato. Jake, potevi fare su una squadra piena di maschi bianchi e scelto una donna lesbica di 30 anni. Grazie.
E quello ride pure. Quello ride. Cioè, potevi fare una squadra piena di maschi bianchi e poi che cazzo l'ha detto? E invece hai scelto una donna lesbica di 30 anni. Ragazzi, ma voi siete matti. Cioè, voi siete ormai veramente. Sai che il cervello secondo me è andato in pappa? Cioè, il vostro cervello sinistro, inclusivo, è andato completamente in pappa. Non sapete più distinguere le puttanate sinistro. Le puttanate dalle cose serie. Le puttanate. Allora, il re dei Maranzada del Debbio, l'autoproclamato re dei Maranzada del Debbio, dice ci facciamo giustizia da soli, sempre a proposito del corbetto.
Ma
vai, regia.
Perché i Maranzada?
E che ti devo dire? Ha invitato il re dei Maranzada, lo potrai invitare del Debbio,
ma
il re dei Maranzada? No,
devi invitare
fatto quasi il 7%.
Ma invita un ma invita un intellettuale, invita un filosofo, invita.
C'era cosa, no? Come in quota filosofo c'era.
Chi c'era?
C'era Gianbruno. Vai.
Gianbruno,
perché se vede la strada è dritta dove hanno fatto l'incidente, ma l'incidente è stato a sinistra, vuol dire che l'hanno venuti contro.
Vogliamo aspettare la magistratura? Sì.
Non aspettiamo, ci prendiamo giustizia da soli.
Bene,
noi perché cosa aspettiamo?
Ci prendiamo giustizia da soli, dice il re dei Maranza.
Per quello, comunque l'ha invitato apposta lui del Debbione, il re dei Maranza.
La signora
perché...
Malpezzi del Partito Democratico dice i ragazzi si sentono esclusi.
Ma
non
è una
c'entra.
Persona ragionevole, allora, la Malpezzi, non
dire,
è una violenta.
Allora, voglio dire, l'ho già detto ieri sera, la voglio dire da questo uditorio alla signora Malpezzi. Non si sente escluso nessuno, il punto fondamentale è solo uno. I signori avevano una moto, quelli di cui poi alla fine uno è morto, aveva una moto del valore di oltre 10K. Oltre 10K.
E non lo sappiamo, vabbè, dice.
Avevano anche quelli che erano lì, il re dei Maranza,
ma
sai
cosa
cos'è?
Vuol dire?
Il re dei Maranza aveva un giubbotto addosso, un Moncler da più di 1000 euro. Di che cazzo, ma quale disagio sociale?
Ma è un Maranza, infatti, è un Maranza.
Di fronte a ragazzi per i quali non c'entra il colore della pelle, il tessuto sociale o il resto, ma sono ragazzi giovani che molto probabilmente si sentono esclusi.
Si sentono esclusi. Devo verificare una cosa, vediamo da questo audio se la verifico. Piccola gaffe di Del Debbio, siccome una delle sue inviate si chiama Borgia, beh, sappiamo che ha avuto un trascorso con Luana Borgia e la chiama Luana per un momento, senti.
Chi ha avuto un trascorso con Luana Borgia?
La Del Debbio, no? Che non te lo ricordo.
Non è vero.
Beh, l'ha detto lei qui, come no?
Ah, beh, un eroe.
Alessandra Borgia.
Sì, beh. Abbiamo la storia di Valentina.
Bellissimo. Lua Alessandra Borgia, Alessandra si chiama Alessandra Borgia, Luana Borgia.
L'ha confuso, una persona affettuosa, una persona che si ricorda dei suoi amori, è una bella persona.
Pronto, salve, buonasera, se Parenzo non mi lascia parlare e non mi interrompe con la sua maledetta voce, vorrei dire due cose veloci. Allora,
sbrigati,
la prima, oggi notizia di oggi, un bengalese a Termini Emerese ha stuprato una giovane straniera. Vediamo se domani sulle pagine di Repubblica, La Stampa, Fanpage, domani, Open, sulle telecamere della 7 verrà riportata questa notizia. Seconda cosa, lei Parenzo è il concentrato della contraddizione umana. L'altro giorno ha detto sui fatti di Milano Io ridendo ai fatti di Milano ho detto: quando c'è la convocazione di Ursula Andres, noi ci occupiamo dei fatti
Ursula
del Corvetto.
Ursula von der Leyen, no Andres, fermo.
Ursula von der Leyen,
vabbè,
questo,
allora,
si chiama, questo è lo specchio di ciò che
l'unica
fa
cosa che mi interessa del Corvetto
non è il
suo commento, ma l'indagine della magistratura. L'unica cosa che mi interessa,
allora,
quando ci sarà la novità,
che lei non mi lascia parlare, non mi lascia parlare, perché chi non la pensa come lei,
Donato,
lei
da Brindisi,
Donato da Brindisi,
era molto esagitato, molto sudato anche, secondo me, Donato da Brindisi.
Sì, parlo con Radio Droga Libera.
Radio Droga Libera in che senso, Donato? Perché sono a favore della liberalizzazione di quello che già esiste in commercio.
Hai ragione. Allora, premessa, tu sei il mio idolo, però quando parli di droga, della legge che ha fatto Salvini sul codice della strada, io ti dico che sei un coglione.
Cioè, tu sei un coglione,
guarda,
perché c'hai l'auricolare o il viva voce, innanzitutto.
No,
questo
non
è sicuro.
Un cazzo, non c'ho niente, c'ho il telefono all'orecchio, non so come funziona la trasmissione. Quindi,
io sono per la droga libera, semplicemente perché prendo atto che non si può fermare. Per questo sono
la droga si può fermare se si ferma la richiesta. Quindi io farei controlli anche sul lavoro, così nessuno ha più il coraggio di drogarsi, se no perde anche
il posto. Dunque, sei d'accordo
lavoro
con questa puttanata di Salvini che dice
non
che
è una puttanata, è una
dunque, se ti fai una canna, fermo là. Se ti fai una canna due giorni fa e ti rintracciano ti trovano delle tracce due giorni dopo, è giusto che ti tolgano la patente?
Giusto, perché uno che ci fa la canna di solito se la fa sempre.
Dunque sospendiamo la canna e sospendiamo la patente a tutti quelli che si fanno le canne. Dovremmo fare una strage in tutta Italia, praticamente. Una strage di patenti in tutta Italia, praticamente. Sei un coglione.
Non parlare più di queste cose. Allora, ti do la prova che la droga fa male, lo sai qual è?
Qual è?
Tu ti sei fatto male canne?
Mai.
Caparezzo si è fatto le canne, vede il risultato?
Sì,
e quello spara cazzate dalla mattina alla sera tra droghe, canne e vaccini che si è fatto, praticamente vanno i ladri e vuole farli leggere il libro, vuole fare leggere.
Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Renzo, mo fa dare in tal curva là con sta storia qua. Abbiamo la polizia che è ferma, che non può far niente, siamo pieni di criminali. Parenzo, ma fa andare in tal culo!
Bella per Cruciani. I femminicidi sono diminuiti negli ultimi anni e grazie al cazzo, perché ci stava la gente che rompeva i coglioni, perché se fosse per te buonanotte. Chissà perché sono diminuiti i femminicidi, chissà perché, da grazia divina, chissà perché, ma testa di cazzo.
È arrivato il professore, il filosofo, è arrivato il sociologo. Sono diminuiti in Italia, non ad altre parti, sono diminuiti perché c'è maggiore attenzione. Meno male, uno dovrebbe dire, c'è maggiore attenzione, certo, meno male. Incredibile. Senti questa fotoreporter e attivista femminista con questa super cazzola sul transfemminismo, una cosa pazzesca.
Vai regia, che danno fanno a te?
Che cosa significa transfemminismo?
Un cazzo.
Transfemminismo è un termine abbastanza recente
non
che va a integrare la parola femminismo per renderlo ancora più aperto. Il transfemminismo è il prodotto, la somma di tutte le varie ondate che hanno attraversato il femminismo e che l'hanno cambiato, facendo sì che la smettesse di essere una lotta per un solo tipo di persone che erano identificate come le donne cisgender, bianche, borghesi, che ad esempio volevano il diritto di voto. E adesso sta integrando anche l'antispecismo, perché di fatto è una lotta per la libertà totale che riconosce tutte le intersezioni.
L'antispecismo. Tu mi devi dire, caro Parenzo, che legame c'è tra il femminismo e la lotta per la liberazione animale. Questa gente qua, tu diresti, ha troppo tempo libero. Sì, pensano a troppe cose.
Sì, ma non mi interessa, ma non è che la pensano cosa a troppe cose.
Ma non fai le battaglie perché tu ti occupi di cazzate. Tu
ma
ti occupi
la tua perché questa è una cosa seria.
Dei rapporti tra Salvini e Tajani, ma sai il cazzo che ce ne frega a noi, dai.
Perché
su.
Questa è una cosa seria, invece il dibattito sul transfemminismo
no,
è una roba seria.
No, ma infatti
invece.
Io lo piglio per il culo,
ma
infatti.
Dai.
Vai, Aldo da Bari. Vai, Aldo da Bari. Aldo, dimmi.
Sì, pronto, ciao. Io sto soltanto dicendo una cosa, che ormai si sta amplificando troppo questa storia sulle donne, la parità di diritti e cazzate varie.
No, la, no, la parità dei diritti non sono cazzate. La parità dei diritti non sono cazzate.
Ma come non è cazzata? Ecco. Ma che stai scherzando? Ma che stai scherzando? In nel senso che la donna è sempre stata non inferiore, ma è stata una donna, è stata succube dell'uomo.
È stata una
allora,
donna.
E allora?
E allora l'uomo è quello che deve portare avanti la famiglia.
Ma chi te l'ha detto questa cazzata? Ma,
che
vuol dire?
Avanti niente, ma tu non sei
io
di portare avanti niente.
Ma che vuol dire?
Ci sono donne violenti, violenti. Che violentano violente.
Sì, che violentano chi? Che violentano
i mariti.
Che violentano i mariti. Le donne che violentano i mariti ancora non l'ho conosciute.
Questo non si sentono mai in televisione, non dicono mai niente di queste stronzate.
Aldo, allora, ci sono delle donne violente, non c'è dubbio, e se ne parla troppo poco. C'è gente che
non parla mai, no?
Gente, fermo.
La notizia, la donna.
Ma non c'è dubbio, però abbiamo. Ci sono una marea di associazioni che si occupano di questa roba qua e nessuno se ne fila.
No, è così.
Però, Aldo, hai detto una cazzata all'inizio. Cioè, bisogna tornare all'epoca in cui l'uomo comandava tutto, queste puttanate.
Tornare. La donna è uguale all'uomo, anche sì.
Allora?
Però non per questo, per questo la donna deve farsi ogni volta, per ogni stronzata.
Max da Lodi, mi hai rotto il cazzo. Max da Lodi,
ma
vai,
è ridicolo questo uomo delle caverne.
Dimmi, Max, dimmi.
Ciao, no, io volevo parlare della situazione di Corvetto.
Corvetto, mitico Corvetto. Vai, torniamo sul Corvetto, cose serie, concrete. Vai, Max, dimmi.
Oh, bravo. Volevo parlare con Parenzo. Ma Parenzo, ma secondo te?
Non c'è.
È normale questa storia? Che è andato fuoco i cassonetti, ha fatto un casino della Madonna, hanno attaccato le porte.
Perché è normale? Scusa,
dammi una bella motivazione.
È ovvio che non è normale. Ho detto sì per catturare la vostra attenzione, ma è ovvio che non è normale. Che razza di domanda è? Sarebbe come dire: è normale bruciare una casa? No, non è normale. È normale perché no, non è normale. E infatti si chiama rivolta, infatti si chiama disagio sociale.
Vabbè, allora
non si chiama
disagio sociale, non c'entra un cazzo. Disagio sociale non c'entra una sega, non c'entra una
come
sega,
si chiama?
Non c'entra una sega.
Perché è gente normale.
Sono delinquenti, punto e basta. Non c'è disagio.
È gente integrata.
Non c'entra niente di integrazione.
Integrata.
Ci sono i delinquenti.
Dove?
Ci sono
integrata
i delinquenti,
dove?
Punto e basta. Ci sono i delinquenti.
Bisognerebbe andare lì con i blindati e farli fuori.
Beh, farli fuori adesso mi sembra un po' troppo.
Farli fuori. Loro paese, né?
Sì, ma guarda
ci
che sono italiani quelli che stanno là. Posso dirti, quelli che erano lì, la maggior parte erano italiani, non sono extracomunitari irregolari.
Non penso.
Ma no, te lo dico io. Sono italiani, di origine marocchina, egiziana, eccetera.
Quindi è marocchina.
Sì, ma ho capito. Ma se uno c'ha il passaporto italiano, è italiano, coglione
sono
di un
italiani,
coglione.
Fine. Meno male.
Ciao. A proposito, io farei risentire la gaffa, la piccolissima gaffa di Del Debbio su Luana Borgia. Ricordiamo,
no,
però
ma
il retroscena.
Ricordiamo
il retroscena simpatico. Lui si diverte con queste cose, Del Debbione. Allora, che è successo? Tempo fa Luana Borgia da questi microfoni disse di aver avuto una piccola relazione col dottor Del Debbio. Una relazione soprattutto sessuale.
Questo gli fa onore al direttore Del
Debbio.
Esaltò
anche le virtù sessuali di Del Debbio. Adesso che c'entra questo? La voce le virtù sessuali, ma questo l'ha detto lei. L'ha detto lei che era un grande scopatore. Che ti devo dire? Ha detto che era un grande trombatore.
Propaganda.
Non lo so, l'ha detto lei. Ha detto che era un grande trombatore. Dunque, lui deve avere in testa questa cosa. Ma glielo chiederò stasera. Glielo chiederò quando andrò da lui. Glielo chiederò giovedì prossimo. E gli chiederò perché ha avuto questo piccolo lapsus, diciamo, questo lapsus. Perché c'è stato un lapsus. Una delle inviate di Del Debbio si chiama Borgia. Ebbene, come la signora Luana Borgia. E lui nel dire linea alla Borgia, linea, non ha detto linea ad Alessandra, come si chiama? Alessandra, credo, no? Alessandra Borgia, ha detto vai regia, vai, fammi sentire.
Alessandra Borgia.
Bellissimo. Sì, abbiamo la storia di Valentina.
Devo dire che un ascoltatore, a me gli ascoltatori mi segnalano tutto. Mi è arrivato un messaggio oggi. Gente che guarda i dettagli. C'è gente che, per esempio, che mi racconta le passioni per i piedi, per i dettagli, per la figa pelosa. Mi raccontano tutte queste cose nei dettagli. Purtroppo
ma
messaggi che non posso mandare.
Ma io non ho tempo di badare a questi dettagli durante il giorno, perché?
Non lo so, perché hai altre cose a cui pensare. Io impazzisco quando uno mi manda un messaggio in cui mi dice la sua passione per la figa pelosa e mi dice che di fronte al petto di pollo rabbrividisce. Io mi innamoro, gli mando un messaggio, gli dico sei numero uno, insisti, racconta questa cosa, vieni al microfono a raccontarla, e però alla fine non viene nessuno, dice c'ho la fidanzata, come faccio?
Il tuo unico interesse è vieni al microfono a raccontarla, perché tu devi alimentare ogni sera con il carbone questa baracca che devi mandare avanti, come il treno a vapore di inizio 800.
Ma perché tu che fai? Non ho capito, tu che fai?
L'unica cosa che ti interessa è alimentare polemiche.
Ma perché tu la mattina in televisione che cazzo fai?
No,
la mattina in televisione? Ma quali notizie? Non dire cazzate.
Ti sviscero gli avvenimenti.
Però mi è venuto in mente una cosa, facciamo una telefonina a Borghezione al volo,
Sì,
una piccola telefonina a Borghezione al volo.
Sì.
Agnese da Padova intanto, cos'è che ti ha detto oggi il Borghezione, dato che non mi ricordo più? Che cos'è
ha telefonato e ha commentato il conflitto in Medio Oriente.
Ah sì, Agnese, sì, ho capito, adesso mi ricordo. Agnese da Padova. Dimmi,
ciao,
Agnese, vai. Fatemi il numero di Borghezione.
Ok, allora, mi sentite?
Sì, dimmi.
Ok, perfetto. Allora, Parenzo, per uno che dice che tutti gli altri hanno tempo libero e tu che passi un'ora e 40 minuti nel traffico.
Aspetta un secondo, Agnese, non ci rompo i coglioni. Aspetta.
Lo so, purtroppo ero bloccato.
Aspetta.
Parla da qua.
Sì, pronto. Chi era Feltri? Chi era in sottofondo? Feltri ieri ha sparato una delle sue. Ieri Feltri ha detto che sparerebbe agli immigrati, una cosa pazzesca, non so se, se ti ricordi.
Sì, no, ma infatti mi dispiace perché...
Maledetto Borghezio, dove cazzo è? Non ha un cazzo da fare, Borghezio non risponde, perché non risponde? Non ha un cazzo da fare.
Mille attività,
mille attività
in giro.
Da raccogliere gli cimeli nazisti in giro per l'Europa sta...
Beh, non solo, ha detto non solo.
È un grande collezionista di cimeli del Terzo Reich, chissà come mai, caso, puro caso, per carità. Vai. Agnese, vai, dimmi cara, dimmi.
Ok, perfetto. Allora,
questa gli ho detto che rompe i coglioni e poi risponde uguale, sta qui come se niente fosse.
A parte il fatto che è Parenzo, che ha un sacco di tempo libero per passare un'ora e 40 nel traffico, perché
porca miseria, chi è che ce l'ha? Amica mia oggi.
Ma non me ne frega niente,
ma che volevi dire?
Ti devi organizzare diversamente.
Sì, ha ragione pure Agnese, devo dire la verità. Basta che ti organizzi diversamente, vai in metropolitana, Bresiano, c'era lo sciopero.
Detto sto,
dimmi, allora
tutto questo femminismo, la violenza contro le donne, vogliamo parlare della violenza contro gli uomini?
Guarda, questa è l'unica trasmissione in cui ci si occupa, e devo dire che è un presidio di libertà assoluta, in cui si dà la parola a tanta gente e soprattutto non si parla per luoghi comuni. Prima ho mandato in onda una di X Factor,
ci hanno sbomballato,
che ci ha sbomballato i coglioni col fatto che, oddio, c'è una sola finalista donne, e è stato commesso un grave delitto.
Hai ragione. Detto ciò,
senti,
Parenzo,
l'altra,
io
questa
sono
qua
cresciuta...
per avere un minimo di notorietà, per avere i suoi due minuti di notorietà, arriva a dire che le donne non hanno bisogno di essere in qualche modo sostenute in alcuni ambiti lavorativi.
Falla parlare.
Sono cresciuta in una famiglia dove era la mamma a mettere le mani addosso al papà e che ha strumentalizzato i bambini.
Lo vedi? Ci sono tanti esempi, sono tanti
esempi. È stata sfortunata, signora.
Dimmi tu se questa non è violenza contro gli uomini.
Scusi, lo racconta perché è una cosa rara, non è una notizia, è una notizia perché...
No, perché io sono sposata con un uomo che è divorziato.
Mena pure lei.
Un uomo divorziato che ha subito.
Mena pure lei, suo marito, suo attuale marito, sì. Divorziato. Suo marito veniva menato dalla sua ex moglie?
No, menato no, ma la violenza psicologica gli hanno messo. Sì, al di là del fatto che lo diminuivano costantemente.
Ho capito tutto. Agnese da Padova ci racconterà un'altra volta la storia dettagliata del suo attuale marito che veniva martirizzato.
Comunque domani sarò a Padova e verificherò anche questa storia. Domani sarò a Padova.
Che cazzo verifichi? Fermo.
La Zanzara.
Lorenzo come al solito ha detto una mezza cretinata. Non è morto un ragazzo, è morto sì un ragazzo, ma che era un teppista che non si è fermato ad un posto di blocco, che è reato. Ci manca soltanto adesso che tutti i teppisti stranieri o italiani si mettano a manifestare il loro diritto di essere teppisti e delinquenti contro le forze dell'ordine, mettendo a ferro e fuoco le città. Ma che, ma siamo impazziti? Ma cosa ti dice il cervello, Parenzo, a te e a tutti quelli che la pensano come te?
Quindi praticamente governo e giornalismo di sinistra odierno difendono a spada tratta le persone che vanno in giro a mettere a ferro e fuoco le città, dando dei violenti a coloro che cazzo gli girano i coglioni perché c'è gente che va a spaccare tutto. Ragazzi, voi siete un'assicurazione a vita per la destra.
Allora io direi di fare un ascoltatore e poi ti presento, dimmi.
Forse non ci siamo capiti. Queste persone che chiamano dimenticano un fatto. Non è che se non fermarsi a un posto di blocco è un reato.
Basta quello,
vero,
dai, basta dire quello.
Ma non è
dai.
Che
questi due non si sono fermati a un posto di blocco.
Che comporta la pena di morte.
Ma infatti, tu sei d'accordo con quelli che dicono che è la pena di morte.
No.
È caduta la moto e ci è schiantata. Punto e basta. Dai.
Quelli che chiamano dicendo ha commesso un reato, quindi è morto, e questa consecuzione non esiste.
È scappato un posto di blocco. Quando scappi a un posto di blocco ti inseguono e poi puoi crepare.
La
tubercolosi,
non è che la commissione comporta la pena di morte,
per carità. Allora abbiamo qui un ascoltatore, poi ti presento un ospite. E per un caso clamoroso delle ultime settimane, devo dire la verità, clamoroso perché non è mai successo, te lo anticipo subito, non è mai successo, credo, ti deve interessare moltissimo, altrimenti ti silenzio oggi, non è mai successo, credo, negli ultimi anni, che un signore venisse carcerato per due notti, ha trascorso due notti a San Vittore per un reato grave, soprattutto in questi tempi in cui si parla moltissimo di femminicidio e di violenza nei confronti delle donne, e dopo 48 ore passate in galera, cosa che non augura a nessuno, è stato scarcerato perché sostanzialmente i motivi per cui è stato messo in galera non esistono, sono stati ritenuti assolutamente insussistenti.
Terribile.
Questa è la realtà. Terribile, meno male che lo dici terribile. Occupati tu dei rapporti tra Salvini e Meloni. Anzi, te lo presento subito. Alessandro Basciano, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, lei quanti anni ha, signor Basciano?
35.
Che mestiere fa, per chi non lo sapesse?
Fino ad oggi facevo il DJ.
Fino ad oggi facevo il DJ, lo dice quasi a dire non lo fa più. Perché dopo questa vicenda qua lei non lo fanno più lavorare?
Diciamo che le prospettive sono queste.
Cioè oggi non la chiama più nessuno?
No, le varie richieste che avevo sono state annullate e quelle poche che mi rimangono.
Ma perché annullate? Spieghiamo cosa è successo.
Adesso lo spiego. Però adesso prima stava parlando di questa cosa qua. Cioè in questo momento le richieste che tu avevi da DJ che ti fanno guadagnare, insomma tu hai guadagnato, facciamo un esempio, quanto hai guadagnato nell'ultimo anno, non per farmi i cazzi tuoi.
Calcola che sono un ragazzo che in un anno fa circa 120-150 date. Quindi giro tra l'Italia e l'Europa. Quindi
siamo sul mezzo milione, oltre mezzo milione. Vabbè, ma mica il denaro non è un dramma, anzi, tutt'altro. Cioè, dunque, tu adesso non hai più richieste.
Vabbè. No, e quelle che erano presenti, quindi il mio calendario, naturalmente i locali si trovano in difficoltà per un danno d'immagine che ho subito in questo periodo.
Allora, cosa è successo? È successo che la ex fidanzata del qui presente Basciano, si chiama Sofì Codegoni, ha 23 anni, insieme hanno fatto il Grande Fratello, per chi non lo sapesse, qualche anno fa, poi si sono trovati insieme, si sono avvicinati, hanno fatto un figlio, sono stati insieme, si sono lasciati, eccetera eccetera, lo ha denunciato per reati molto gravi, che sono quelli di stalkeraggio. C'è qui il suo avvocato che saluto, un applauso anche all'avvocato. Buonasera avvocato.
Buonasera a tutti.
Eccoci.
Buonasera.
L'avvocato che è stato protagonista diciamo della liberazione, diciamo. Quali reati era accusato il qui presente?
Alessandro
Leonardo D'Erasmo si chiama lei, sì.
Grazie Giuseppe. Alessandro era accusato di un reato molto grave,
è accusato formalmente.
E uno è il 612 bis, che sono atti persecutori, quindi volgarmente stalking, e l'altro minacce, quindi due reati molto molto seri, molto molto importanti, soprattutto in questo periodo storico.
Beh, assolutamente, cioè, dunque il giudice poteva pensare che tu potevi ammazzare tua ex fidanzata.
Esatto, sì,
questo è il punto fondamentale. E dopo 48 ore tu hai portato delle prove tramite l'avvocato, gli screenshot eccetera, allora, e sei stato liberato.
Diciamo che il mio avvocato è da qualche anno che mi segue a prescindere da questa vicenda, Quindi nell'ultimo anno, quando i rapporti si erano incrinati tra me e la mia ex compagna, io ho iniziato a, a raccogliere documenti, quindi sì, screenshot, e quindi ogni cosa che accadeva io la conservavo, per fortuna.
Cioè, è stata la tua salvezza?
È stata la mia salvezza, fino
cioè,
poi
la raccolta di tutto il materiale.
Esatto, fino a poi all'ultimo che, insomma, grazie all'avvocato poi siamo riusciti a scagionare attualmente bene questa situazione, perché comunque l'analisi è stata un po' quella che
cioè,
non bisogna arrivare a questi, arrivare a questi
è
punti.
È una storia positiva.
Assolutamente.
No, non è una storia positiva, no, perché qualcuno ha detto l'altro giorno, Porro mi ha detto, Porro mi ha detto, ne abbiamo parlato anche durante la nostra rubrica, mi ha detto ha trionfato la giustizia. Ma quale ha trionfato la giustizia? Ragazzi, uno in galera per due giorni, sputtanato completamente, come una specie, tu hai detto che mi hanno paragonato a chi?
Diverse da...
Beh, sicuramente l'avvocato, nel momento in cui io sono uscito, non sapevo quello che stava succedendo all'esterno, potevo magari immaginarlo, ma sono stato paragonato a dei casi molto importanti di femminicidi, quindi
cioè, ti hanno paragonato a Duretta,
come questo,
Duretta,
è giusto che ci sia. Però dico una cosa controcorrente, scusatemi, per reati come questo, lui non ha commesso reati evidentemente, ma per ipotesi di reato come questo è giusto che ci siano delle cautele e delle e si prendono dei provvedimenti immediatamente, perché altre volte che non si sono presi la vittima è morta, cioè lui adesso cioè, è no, libero e non ha fatto nulla. No, io sto dicendo che per reati come questo, a fronte della richiesta della vittima, della presunta vittima, perché ha ricevuto minacce, ha paura,
ti metti in galera a prescindere,
no,
secondo
non
me
non ho detto questo, dico che per reati come questo altre volte è capitato che hanno lasciato libera la persona e le donne sono state sfregiate, uccise, chissà cos'altro.
Vabbè, rispondi a questa obiezione, cioè t'ha fatto bene la galera, no?
No, sinceramente no.
Come
però
è stato due giorni?
Capisco anche il discorso che sta facendo, perché comunque ogni caso a sé, ogni persona ha la sua personalità,
esatto,
e quindi la legge è uguale per tutti. Come dici tu, non è giusto che venga messo uno in galera a prescindere, magari doveva essere prima ascoltato,
fare qualche verifica,
esatto,
in più,
una verifica, poi
non capisco
capire
perché
il soggetto,
non hanno fatto delle
soggetto
verifiche in più prima di privare una persona della libertà, ma ci mancherebbe altro. Poi, dopodiché magari arriva la denuncia della donna che dice quello mi ha inseguito, quello viene sotto casa mia, scatta la misura di fermo.
Sicuramente le verifiche andavano fatte, perché comunque noi abbiamo avuto nell'ultimo anno un rapporto altalenante, instabile, quindi c'era la volta che volevo riconquistarla io come le volte che voleva riconquistarmi lei. Però si parla di tutt'altra cosa, cioè ci sono state sicuramente episodi dove a me è stata contestata una scompostezza verbale.
È vero?
Le parolacce.
Ma anche l'ultima notte, quella in cui contestata, da cui è nata la sua denuncia?
Sì, assolutamente.
Che lei ha detto, per esempio, perché tu hai trovato la prova che lei ti ha mentito, no?
Sì, esatto, io ho trovato una prova che lei mi ha mentito su una vicenda dove prima io ero stato comunque...
Che lei era uscita con un altro uomo, diciamo.
Esatto, praticamente è stato quello. Nonostante noi non stavamo insieme, comunque eravamo stati ad Halloween, ma anche precedentemente insieme, perché questo è il nostro rapporto, purtroppo nell'ultimo anno era un po' questo, c'è stato anche un periodo di convivenza, abbiamo una bambina di un anno e mezzo, quindi la motivazione per la quale è scattata questa cosa è stata questa scompostezza verbale, cioè
tipo
insulti,
che le hai detto?
Degli insulti
si può dire, che le hai detto? Troia, che le hai detto?
Ah sì, ma degli insulti che possono scappare in un momento di rabbia, sfido chiunque su 10 persone che prendiamo a campione, ma nel momento in cui sta litigando magari con una persona, ma prescinde che sia un fratello, la compagna, qualcuno, che non gli scappi qualche parolaccia.
Ma anche lei ti prendeva parolacce?
Guarda,
era reciproca la cosa?
No, lei ha un atteggiamento diverso, quindi magari lei te la fa pagare con i fatti.
Dovremmo sentire anche lei, però.
Sì, ma
siamo liberi di fare quello che vogliamo. Adesso
io
è venuto lui.
Per
sta
quanto
lui
riguarda me, magari scusa, io sono così, uno che più di petto.
Tu l'hai dato, siccome l'hai vista con questo qua, anche se non stavate insieme, sei stato preso.
Lei mi ha detto che stava da una parte, invece poi sono
venuto. Le hai dato della troia, puttana, queste cose qua.
Ma sicuramente nell'errore che non si fa questo a prescindere, però ogni momento in cui davanti all'evidenza c'è una persona che mente, nel momento di rabbia sono scappate delle parole di
però troppo. Scusami un attimo, io questa cosa qua mi fa impazzire, l'ho detto anche al tuo avvocato.
Non penso che il carcere, perché
ma
in generale, anche se era una cosa, cioè io penso che io non è che parlo dell'episodio in sé, possono capitare, penso, in tutte le relazioni, nelle proprie mura, nelle famiglie, anche delle discussioni.
No, ma io sono d'accordo, guarda, gli insulti scappano. Io sono uno abituato a non insultare stranamente. Io nei rapporti privati con le mie fidanzate, con le fidanzate, io credo di non avere mai insultato nessuno, però questa è una mia caratteristica. Invece conosco, è pieno di coppie che si insultano reciprocamente senza ritegno, senza che
è
questo...
sbagliato, perché ci vuole rispetto, però magari lei mi ha mancato di rispetto in altri modi, con dei fatti importanti accaduti.
Scusa, due frasi che sono state riportate dai giornali.
Sì.
Se non torni con me ti fracasso. Gliel'hai detto o non gliel'hai detto?
Ma non gli ho mai detto una cosa del genere.
E ti ammazzo come un cane? Un'altra
mai
cosa che ho letto virgolettata quando ti hanno arrestato.
Sono dei virgolettati dove tra le altre cose non sono presenti neanche.
Ma presi da dove?
Eh no, sono delle. È come se io adesso vado a fare la. No, è come se io adesso vado a fare una denuncia e dico che tu mi hai detto che sono un figlio di puttana. Mm. Ok? O che tu mi hai minacciato di morte. È la parola mia contro la tua. Cioè, tu magari.
Cioè, ma è presente nella sua denuncia questa frase? Nella denuncia di lei è presente questa
non
frase? Che ammazza?
Non, non ci sono prove a sostegno. Mm. Cioè, lei no, l'ha dichiarato.
Sì, sì, sì,
cioè,
lei l'ha dichiarato.
Se l'ha inventato dunque, secondo te?
Beh, sicuramente se vai dai carabinieri a dire ah, mi ha dato della zoccola, magari non vieni presa con lo
ingiuria,
stesso.
Ingiuria.
Con lo stesso insomma importanza.
No, vabbè,
no?
Ma comunque no, no. Voglio dire, poi ti ammazzo come un cane.
Ma guarda, ti posso dire una roba: nessuno ha mai minacciato nessuno. Il allora, discorso
tu l'hai,
una...
scusa, domanda diretta.
Lei si parla di insulti, di litigate, di discussioni. Noi abbiamo avuto sempre un rapporto altalenante. Tra le altre cose, lei agli atti lo dichiara anche:
altalenante,
altalenante vuol dire instabile. Quindi ci sono state delle occasioni, appunto, dove lei mi veniva dietro per cercare di recuperare la storia e io non ero predisposto più al ritorno. Ci sono state delle volte dove io ero predisposto a ritornare in. Ma lei e lei non era vabbè più insomma.
La cosa che ti voglio dire è, siete mai arrivate le mani reciprocamente?
Assolutissimamente.
Tu non l'hai mai picchiata?
Guarda, ti dico la verità, io non gli ho mai alzato un dito, anche se era uscita una polemica in quanto lei l'anno scorso era andata in una nota trasmissione televisiva a dichiarare che l'avevo tradita, quindi ha spiattellato la nostra
reato,
relazione. No, e più aveva aggiunto che in un'occasione, durante una discussione che io ebbi col mio manager per separarci, aveva preso uno schiaffo da me, in pratica. Racconto di questa schiaffo. No, assolutissimamente
mai,
no.
Mai toccato con
ma
un dito.
Non l'ho mai toccata assolutissimamente, però non sono qui a dire le cose che ha fatto
e
lei.
Invece? E lei?
Perché sicuramente lei non è che mi ha mai alzato le mani, anche perché è una ragazza, cioè non è che anche se mi dà uno schiaffo mi fa male,
appunto,
nel senso non, cioè, stiamo parlando
esatto.
Di
un gesto.
Però
esatto.
Ci sono stati dei gesti, delle azioni che io reputo comunque
una,
violente,
tipo
spaccare in testa un caricatore di un IQOS, chiamare un'ambulanza perché mi usciva sangue da tutte le parti.
Cioè, questo, se c'è qualcuno che ha tirato addosso qualcosa,
cioè,
è lei.
Ma non è che ho dovuto dirle poi queste cose agli atti.
È sicuro,
perché
c'è il referto.
No, c'è l'intervento dell'ambulanza. Che c'è
vabbè, comunque, diciamo.
Sono cose che non è che io vado a dire oddio.
È vero che la spiavi? È vero che la spiavi?
Assolutissimamente no. È lì che parte la denuncia l'anno scorso, perché lei sosteneva di essere perseguitata da una persona incaricata da me. E invece questo qua era semplicemente un noto paparazzo che per guadagnare la pagnotta
girava,
visto che il gossip ormai è morto, cioè non si parla
si voleva di, guadagnare
cioè,
la pagnotta,
più
dai,
tempi
vabbè,
di una
vabbè.
Volta per guadagnarsi due spiccioli, giustamente per fare l'articolo, era stato il primo a beccarci di nuovo insieme dopo che lei era andata appunto in televisione a dichiarare non perdonate, non state, non fate, e poi
comunque,
dopo un mese era ritornata
tutto. Ma lei adesso ha qualche carico pendente? No.
Aspetta, cosa vuol dire carico pendente, dottor Parenzo? Carico pendente
cosa vuol dire? Vuol dire indagato per qualche cosa?
Non è carico pendente,
non è carico pendente, però dottor Parenzo, l'avvocato Ginetto non l'ha informata bene, non l'ha informata bene l'avvocato, anzi
è persona sottoposta a indagine,
è un'indagine in corso,
come
non è carico pendente,
anche in
allora
corso
aspetti
a lei.
Giusto, è una persona sottoposta a indagine,
certo.
Non è stato ancora deciso il rinvio a giudizio,
ma no, perché dottor Parenzo, come lei mi insegna, bravissimo, come lei mi insegna, siamo
esatto
in fase cautelare,
quindi le hanno fatto la carcerazione per questi due giorni, questo giorno e mezzo di carcerazione preventiva, perché vista la gravità,
posso aggiungere
la gravità,
sì, Davide,
dei fatti denunciati.
Posso aggiungere
hanno
una cosa?
Di dover fare
posso aggiungere,
la
scusa, fatemi aggiungere una cosa. La cosa clamorosa di questa vicenda è un'altra.
Peraltro, non ha carichi pendenti, peraltro. Allora,
per nulla.
Vicende.
Allora, posso dirti quella cosa più clamorosa? Che di solito in questi casi si dà il divieto di avvicinamento. Se ci fosse se fosse grave la situazione, cioè se davvero ci fosse un pericolo, come diceva lei, io non la conosco questa ragazza, per l'incolumità della ragazza, avrebbero dato il divieto di allontanamento oppure, che ne so, i domiciliari. Il braccialetto, nulla. Dunque lui è passato da due giorni a San Vittore
a
essere un uomo libero che domani potresti avvicinarti a lei senza nessun problema.
Un'altra cosa importante, io non ho neanche nessuna restrizione nei confronti di mia figlia che non riesco a vedere.
Perché non riesce a vedere?
Non riesco a vedere perché adesso io per vedere mia figlia, visto che si parla di parità di diritti, io non ho gli stessi diritti di una mamma rispetto a un papà, perché comunque
non te la fa vedere?
No, perché ci sono mille PEC da parte del mio avvocato da quando sono uscito, ma anche precedentemente, che cercavano di allora il mio avvocato non si è mai mosso insieme al suo avvocato per cercare una via a livello giudiziario.
Comunque, non te la fa vedere,
non
in
me la fa vedere, perché comunque c'era sempre questa cosa, torniamo insieme un giorno, poi tira e molla. Cosa succede ad oggi? Tante scuse, tante provocazioni di risposta nelle PEC e alla fine di concreto nulla, perché io non posso, ma non è che non posso, non mi fanno vedere la bambina, io non so neanche dov'è mia figlia.
Che è gravissimo.
Non so neanche dov'è.
Allora, ci sono due cose. Terribile. Allora, due cose. Allora, lavori persi per adesso. Spero che tu recuperi quello che stavi facendo, ovviamente.
Perché è difficile.
Per lavori persi, non riesci a vedere tua figlia. Questo è il risultato, diciamo, di questa carcerazione a San Vittore di due giorni per il momento, no?
Ma
gli uomini, secondo te, dalla tua esperienza, sono tutelati meno rispetto alle donne da questo punto di vista?
Beh, direi proprio di sì in questo momento.
Secondo te il femminicidio esiste oppure è un po' un'invenzione delle femministe?
No, assolutissimamente. Queste cose io sono stato il primo a dire vanno denunciate, anche come mi dicevi tu per tempo, certo, però ogni caso è a sé, quindi durante un'indagine o qualcosa bisogna sempre fare prima delle verifiche.
Che cosa ti rimproveri di aver dato quel pugno sulla macchina del suo amico quella sera?
Ma quelle sono dinamiche
circostanze. Ma che cazzo te ne frega? Perché sei così geloso e possessivo? Te lo posso dire?
Ma non è quello.
Ma
non è quello, perché per me la gelosia è quando tu hai il telefono e la tua ragazza o ex compagna ti prende il telefono sbloccato e ti controlla i messaggi. Per me.
Perché lei l'ha fatto?
Ma certo, ma sempre, anche nell'ultimo
mese. E tu non hai mai controllato il telefono?
No, ma noi ci controllavamo il telefono, non c'era neanche bisogno, perché noi avevamo i telefoni con gli stessi codici, le stesse robe, perché vivevamo insieme. Poi nel momento in cui ci siamo lasciati è normale che la prima cosa che ha fatto lei è andata a controllarsi il mio telefono appena l'ha visto sbloccato.
Allora, siccome lei ha fatto un'intervista al Corriere della Sera in cui ha detto che sei tu quello possessivo, quello geloso, e tu stai dicendo che è il contrario.
Ha detto semplicemente che anche lei non ha ammesso il fatto di aver provato e tentato in parecchie occasioni di ritornare insieme a me, quindi è contraddittoria.
Cioè, lei dice che ha paura di essere circondata ed ha il bodyguard, allora, gira col bodyguard.
Beata lei che si può permettere i bodyguard, ma perché allora mi chiama per andare a ritirargli la spesa insieme alle persone che stanno sempre insieme a me a caricarmi la spesa insieme a lei e alla madre? Di cosa ha paura? Perché ricevi lettere, doni, regali?
Allora perché
organizziamo il Natale insieme? Mi dici ti devi vestire da Babbo Natale, siamo a 13 a tavola, di che colore compriamo l'albero quest'anno?
Prima della tua carcerazione,
fine ottobre.
Però scusami, dunque il fatto che si è preso un bodyguard è così per fare scena secondo te? Non ho capito perché.
Ma io non l'ho mai visto, un giudice c'ha la scorta, non lo so, io non l'ho mai visto.
Così ha detto,
ma io non l'ho mai visto.
L'ho letto su Quella della Sera, ho un bodyguard, ho paura. E dunque ha paura che tu la aggredisca, sostanzialmente.
Ho capito, ma fino a 5-7, ormai una settimana fa, non aveva paura. Se mi ha chiesto accompagnami, che non ci sono taxi, andiamo a prendere la bambina,
e
lasciami
infatti,
lì.
Il giudice, sulla base di quello che tu gli hai fatto vedere, ti ha scarcerato.
Tra
le
altre cose, noi al giudice le abbiamo fornito dei documenti che risalgono all'ultimo mese e mezzo, che non era neanche dei più rosei tra me e lei. Perché se andiamo indietro, sì, lei può sicuramente dire, ci sono degli episodi dove lui magari mi ha preso a parolacce, dove lui è stato si è comportato in questo modo, ma perché succedevano sicuramente le cose, cioè lei magari è andata con un altro e io gli ho detto.
Però adesso torniamo a questa cosa qua, la gelosia e il possesso ti appartiene? Perché secondo me la gelosia e il possesso
allora,
nei suoi confronti ti appartiene o no?
Io sono una persona gelosa, ma sana, una gelosia sana, quindi non mi faccio prendere in giro. Io non,
piace
la bugia.
Ancora o no?
Come?
Ma lei l'ama ancora questa
signora? Guardi, signor Parenzo, le dico la verità, io prima dell'arresto avevo tutti i buoni presupposti, gli ho scritto una lettera importante con un regalo importante,
pazzesco,
ma non per il valore del regalo.
Quindi la ama ancora?
No, ad oggi no.
L'amava
ma
ancora,
ad oggi no,
prima dell'arresto.
Prima dell'arresto, sì, ma io l'ho dichiarato.
Vabbè, l'ha mandato in galera poi.
Poi mi ha mandato in galera, ma no, io ho un altro figlio, ho una bambina piccola, ho un'immagine che ormai è andata a rotoli e penso che per arrivare a tanta cattiveria, sapendo che realmente non sono successe queste cose che lei dichiara.
Cioè, lei secondo me è una persona cattiva, secondo lei?
Ma no, è una persona che secondo me è instabile, cioè lo dico, mi prendo la responsabilità, perché comunque...
Instabile da che punto di vista?
È instabile perché è una persona che se tu mi denunci, mi fai arrestare e poi mi dici non ci sono i taxi, vienimi a prendere, non hai paura, quindi per me io vedo un'instabilità. Se tu mi dici facciamo il Natale insieme 15 giorni fa, o vieni a letto insieme a me, poi vai a cena con un altro, per me è instabilità. Se tu mi dici hai paura di me e mi chiami per venire a fare la spesa, a recuperarti insieme alla spesa,
essere, c'è il diritto anche a essere instabile, a essere incerti su quello che si
però
può fare nella vita.
Però non dire che hai paura che giri con i bodyguard, perché tu hai paura di riscontro mediatico, tu hai paura della tua immagine, tu non hai paura di Alessandro. Un altro
mi sembra tutto complesso, mi sembra, guarda, tutto complesso.
Va bene, grazie. Questo è Alessandro Basciano, grazie. Fermi tutti, fermi.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Mamma mia, Cruciani, che bello! Sono qui a Bangkok, in mezzo alla strada, il bordello, mi sto fumando un cannone gigante perché qua l'erba è legale, legale, attenzione, Thailandia,
non c'è dubbio,
considerata terzo mondo, legale, e mi ascolto la zanzara. Auricolari, zanzara, cannone. Amico mio.
Ma non esiste che se io mi fumo una canna a sabato e la domenica e questi qua mi fermano il giovedì, io sono dentro nei premi. Follia. Allora facciamolo anche a loro tutti i giorni il drug test. Facciamolo anche a quelli che vanno in Parlamento tutti i giorni. Loro fanno i fracci col culo degli altri. Bella la vita così. Auto blu, autista, che cazzo gliene frega loro.
Intanto
chi gli ha prendere il culo è sempre l'operaio. Hanno rotto i coglioni, hanno rotto.
Allora, posso dirvi una cosa? Proseguo questa nostra grande battaglia contro una follia del codice della strada approvato da Salvini. Nonostante l'indifferenza parenziana che se ne fotte per lisciare il pelo tanto a Salvini,
io dico che ogni tanto per lisciare il pelo. Ma no, va, figurati che me ne frega di lisciare il pelo a
Salvini. Ha fatto una cazzata. Se uno si fa una canna due giorni prima, un giorno prima e il giorno dopo viene controllato da una pattuglia dei carabinieri della polizia, non esiste, siccome trovano delle tracce, non esiste che la patente venga ritirata. Non esiste. Se vuole fare la battaglia alla droga, la faccia pure Salvini, ma non togliendo la patente alle persone che non sono alterate, che in quel momento non sono alterate, non sono
però
alterate.
Ci vuole attenzione quando si fanno queste cose, quando
Parezzo,
si
ma
mette
chi
in
sei?
Macchina, perché
che sei diventato il prete, ci vuole attenzione, che vuol dire? Certo,
a favore anche
ma
delle
certo
canne,
che ci vuole attenzione. Ma è normale che ci ma chi dica che ci vuole attenzione? Ma che vuol dire? Ma non puoi togliere la patente
le
uno
sanzioni,
che non è...
Le sanzioni ti aiutano, ti disincentivano, ti fanno prendere un taxi anziché prendere la
allora,
macchina,
grande,
o ti fanno venire a prendere da un amico,
ma
da amichetta,
cioè, ma non queste sanzioni qua. Il grande Giorgio Montanini è tornato sempre politicamente scorretto. Vai regia.
Ma se noi ripetessimo sta parola nero, nero, l'infinito, fino a fargli perde valore offensivo sta parola, tu togli, depotenzi quella parola. Perché se noi ci riappropriamo della parola frodo, nero, puttana e la usiamo come arma contro di loro, questi non c'ha più armi. Quando sente non sente.
Questa è la lotta pure che fa Cruciani e Zanzara.
Infatti Cruciani, secondo me, io sono stato ospite da Zanzara diverse volte, è una lotta che Cruciani fa. Poi Cruciani, siamo diversi in tantissime cose, però in questo Cruciani è molto più libero di uno del PD.
Vabbè, questo non c'era bisogno, diciamo, di Montanini. Bello. Più libero di uno del
complimenti.
PD, ma più libero di uno del PD.
Complimenti da chi sei sostenuto. Complimenti.
Perché Giorgio
da
Montanini è un grande, è un uno di sinistra, è uno di sinistra che ragiona, non so, che non ha il cervello, non ha portato il cervello all'ammasso come voi.
Ma
tra l'altro è una piccola parte del mio spettacolo, è proprio dedicata alla parola negro, alla parola procio. Però posso dirti,
ecco l'altra marchetta.
Mi offende quasi, mi offende quasi Cruciani più libero di uno del PD. Non è che ha detto una cosa, cioè, ma questo è scontato, è scontatissimo.
Bravissimo.
Dai. Michele da Messina, anzi, Romana da Roma, poi è un ospite bomba oggi in studio, in studio per la prima volta qui a Milano, pazzesco. Romana da Roma.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dimmi.
Io avevo chiamato ieri perché mi ha colpito quello che ha detto il piccolo Dave.
Sì, il piccolo Dave. Così lo chiama Michel Comi. Ricordiamo un attimo questa cosa qua.
Che
piccolo Dave, il soprannome Dave, che la signora Comi ha dato a Parenzo. Piccolo Dave, piccolo Dave.
È vergognoso, è un danno enorme d'immagine.
Sarà un danno enorme. Ormai, ormai da tigre a piccolo Dave. Che vuoi fare?
Ho capito, ma se viene ripetuto è la reiterazione del reato, quindi non è grave. Non è che ti puoi fare
niente. Lui ieri ha detto con il solito buonismo parenziano che è morto un ragazzo. No, secondo me non è morto solo un ragazzo.
Di fatto.
A Milano,
è
sì.
Morto un teppista.
Un minorenne, peraltro, credo.
È morto un teppista. Io non so i precedenti di questo ragazzo qua. E la morte non è mai bella, su questo non c'è dubbio. Diciamo
aveva
che se tu scappi.
Penali, sia
se
lui tu... che l'amico suo.
Sì, vabbè, non è che uno se ha precedenti penali deve morire.
No. Cioè, però io non so che cosa fa il figlio di Parenzo, forse ancora piccolo.
Beh, piccolo, non vai in moto.
Con le foto della Ferragni alle 3:40 di notte, dubito che vada dietro al motorino.
Ma questo adesso come si permette lei, scusi, a dire una cosa del genere?
Come si permette? Ma lei come si permette?
Non sta alle 3:40 di notte, alle 3:40 di notte i bambini dormono.
Di notte mio figlio sta a casa perché poi si sveglia molto presto, anche lui la mattina alle 6:30 si sveglia molto
in
presto.
In ogni caso, ragazzi, se uno non si ferma al posto di blocco, poi ti può capitare che
fuggi velocissimamente,
scappi velocissimamente, perché di quello si tratta, ti può succedere di crepare. Ragazzi, ma sta nei fatti, non è che dico che sono felice che sia morto, dico semplicemente che se scappi capiti, può succedere che poi velocemente in mezzo al traffico, in mezzo alle vie, con la pioggia, l'asfalto bagnato, una moto potente. E ragazzi, lo sai quanto vale quella moto là? Dice, a proposito di disagio sociale, ieri l'ho detto a dritto e rovescio, quella moto là vale più di 10k. Dunque non mi parlate di disagio sociale, non mi parlate di disagio sociale, che non c'entra un cazzo. Musica, vai, vai. È con noi Simone Pillon, il mitico avvocato Pillon. Buonasera, buonasera, eccoci qua.
Buonasera, buonasera a tutti, che piacere essere qua.
Eccoci qua.
Non so che motivo ci sia di essere di questo giubilo. Non
perché
riesco a capire qual è il motivo.
Ti dico perché. Perché l'avvocato Pillon, secondo me, è un grande sostenitore della libertà di pensiero, anche della tua, caro Parenzo. Cioè, anche della tua, vedi, vedi che cosa incredibile.
Ma non mi toccare Parenzo libero, perché è sempre oggettivo, non interrompe mai e mai, lascia sempre spazio, esatto, a chi non la pensa, sì, come lui. Sì, quindi
ma,
non me lo toccate.
Ma non è che lascia spazio. Voglio dire, se uno usa la parola frocio, io mi permetto di dire che non è solo maleducato, ma è un volgare e offende, quindi non c'entra.
Hai ragione, tant'è vero che continuano a dirmelo e io mi incazzo, però a un certo punto, cioè, dico, ha ragione,
perché
ha ragione,
perché ti danno,
ma continuamente, continuamente sono omofobi contro un etero, è una roba pazzesca, però è così.
Cioè ti dicono continuamente per le posizioni che hai, per le cose che dico, sei un frocio,
sei un frocio,
diciamo,
represso.
Non ho capito. Sei un frocio represso.
Tra l'altro sul punto io devo muovere una critica però, cioè, anche a Cruciani, visto che, cioè, sono qua, ce n'ho per tutti. Tutti. Io stasera sono stato allettato dalla presenza di Michel Comi, invece non c'è.
Sì, lo so, tu mi hai detto, cosa, no, però, è vero, vabbè, è vero. Cioè, allora, diciamo,
sono venuto apposta,
sei tutto tranne che frocio.
Ho fatto 500 chilometri per venire qua a conoscere Michel Comi, arrivo e non c'è.
Sei tutto tranne che frocio, diciamoci la verità. Sei, sei eterosessuale de fero.
Mi piace la pagnotta, la patacca, la gnocca.
A proposito di Michel Comi, siccome hai detto...
Classico cattolico con la doppia morale.
Ma quale doppia morale?
Doppia morale di chi?
Perché Casolini non tromba, non ho capito.
Poi proporre leggi oscurantiste,
no, ma io sono,
donne,
sia ben chiaro, sono fedelissimo a mia moglie, che amo da morire dopo 20 anni di matrimonio, però l'occhio vuole la sua parte, scusa, una bella,
cioè,
ragazza non si può guardare.
Tua moglie lo sa che tu hai una predilezione per la signora Comi?
Ma lei sa che se vedo una bella ragazza
lei, la signora Comi mi ha lasciato le sue mutande l'ultima volta.
Addirittura
le mutandine di Michel Comi, dunque mamma, se lei vuole
il feticismo non rientra nel mio,
lei non è feticista, non,
non
è feticista, le mutandine della dottoressa Comi. Allora partiamo con il tutto Pillon, già ha detto una cosa, la parola frocio perché viene così condannata? Partiamo dove lei la condanna, la parola frocio, no?
Cioè, una volta, mi ricordo, quando erano ragazzini, sì, non si poteva dire pederasta, era, sì, l'offesa era pederasta,
per forza.
Allora si diceva frocio e frocio andava bene, dopodiché hanno deciso che frocio non va più bene e, sì, bisognava dire gay. Adesso ho scoperto che i ragazzini si insultano dicendo sei gay, quindi troveranno un'altra parola,
cioè, siamo noi che criminalizziamo le parole,
cioè, continuiamo a spostare avanti, no, l'asticella finché
no,
non
ma
si
poi
trova
abbiamo
parola.
Questa cosa talmente dentro il cervello, ci hanno fatto un lavaggio del cervello, soprattutto le associazioni gay, talmente forte che ormai siamo dire frocio, ci sentiamo quasi in colpo ogni tanto.
Ma poi scusate, ma il mondo sta affrontando due guerre pesantissime e noi stiamo spiegando ai nostri ragazzi che non devono dire la parola frocio, ma ci sarà altro da fare nella vita, ci sarà altro da insegnare ai nostri ragazzi.
Una cosa esclude l'altra,
anziché dire frocio dicono gay, dicono eterosessuale, ma basta, andiamo avanti.
Scusi un attimo, per lei la famiglia facciamo pilloni in pillole, appunto. Scusi un attimo, la famiglia per lei da chi è formata?
Cioè, lo dice la Costituzione, l'uomo e la donna, matrimonio, c'è scritto.
C'è uomo, uomo e donna, donna, non è famiglia.
È famiglia,
e cosa
è una...
sono?
Ma saranno amici, ma saranno quello che gli pare.
Amici, ma che si possono amare.
Ma possono fare quel che vogliono, ma non sono una famiglia.
Dunque,
lo Stato, secondo lei, non dovrebbe riconoscerla come famiglia quella là?
No, non lo deve riconoscere come famiglia.
Scusami,
tant'è che non lo riconosce come famiglia. Non lo riconosce come famiglia. Sono unioni civili ex articolo 2 della Costituzione. La famiglia è l'articolo 29 della Costituzione.
Per qualcuno è omofobia. Attenzione, voglio interromperti. Per qualcuno dire che due omosessuali non fanno una famiglia è omofobia e qualcuno vorrebbe anche punirla, questa
ma
cosa.
Ma se passava
qua
lo Zan, io ero già in galera, ma da un pezzo.
In Scozia lei sarebbe in galera, in Gran Bretagna.
Anche in Italia con lo Zan.
Dimmi Parenzo, obiezione parenziana subito.
No, dico, informa semplicemente l'avvocato Pillon, che forse ha fatto l'esame di diritto pubblico sul volume di Topolino, che in realtà la Costituzione non parla di uomo e donna, qua lo parla
di
famiglia.
Ma come no,
famiglia,
parla di matrimonio, articolo 29,
sì,
società naturale fondata sul matrimonio.
Sì,
cos'è la società naturale?
Parola un matrimonio,
ma cos'è
tra
la società
un uomo
naturale, quella di due finocchi?
Non
dai,
è
su,
specificato tra un uomo e una donna.
Ma che perché, c'entra scusami, specificato? C'è scritto società naturale fondata sul
naturale,
matrimonio.
Ma se no vorrebbe dire che, scusami, se fosse vero quello che tu dici, tant'è che molti costituzionalisti
sostengono una cosa, ragazzi, che ma chi se ne fotte,
no,
dai.
Ma vorrebbe dire che l'omosessualità è contro natura e non è naturale.
Attenzione,
cosa che non è vera.
È contro natura?
Ma scusami, a cosa serve il sesso?
anche a procreare, anche a divertirsi,
tra l'altro, no? Come quando mangi ti dà piacere mangiare, ma poi ti nutri anche, così il sesso ti dà piacere, ma poi c'è anche la possibilità di una procreazione. Se tu fai del sesso senza tra due uomini non c'è nessuna possibilità.
Dunque, secondo lei l'omosessualità è contro natura?
Ma secondo me sì, c'è una naturalità delle cose.
Ah, ecco, vedi.
Fermi tutti che fra poco torniamo.
Ma
anche lei però si è censurato.
Tutti, arrestalo.
Arrestalo, vedi la mentalità qual è? Lei si è però autocensurato perché ha detto la parola finocchio a metà. Prima.
No, finocchio, non l'ho completata per la velocità.
Pensavo che si fosse autocensurato.
Si può, chiedo a Parenzo, posso?
No. Secondo alcuni non si può dire.
Non si può dire neanche.
No, secondo alcuni non si
può
dire.
Come si deve dire? Ditemi cosa devo
gay
dire.
Gay o omosessuale?
No, gay è un insulto. Adesso, su questo sono papà di figli in età tra i 15 e i 18.
Ah, sì, insultano
tra di loro. Ma ha detto che a scuola, se tu dici gay a un altro, ti becchi la sospensione. Non si può più dire, è offensivo. Quindi non posso più neanche dire gay.
Fermi là.
Ditemi che cosa devo dire, io lo dico.
Torniamo tra pochissimo.
La Zanzara.
Allora, io sono sposato da 32 anni. Ogni volta che faccio un lavoro domestico, mia moglie puntualmente mi rompe il cazzo dicendo che ho fatto un lavoro di merda. E allora tanto vale che non lo faccio, giusto?
Che bello quando l'uomo rientra dal lavoro e si sente quel profumo di sudore, tabacco. È stupendo perché senti proprio l'uomo, il maschio entra in casa. Che ne sanno ste povere femministe, sempre sole? Vedi tanti che rientrano in casa, tanti maschietti che c'hanno quel profumo che sembra che sta entrando un'altra donna, tutti depilati, con le sopracciglia tutte rasate. Quelli non sono uomini, quelli sono maschietti vestiti da femmina. L'uomo ha da puzzare.
Allora, questa era Anna da Roma che ci ha lasciato un grande editoriale. Però l'altro giorno, caro Pillon, ancora pillole di Pillon, l'altro giorno un attore ha detto che ci sono dei lavori in cui la donna è più brava, sostanzialmente ha detto questo, ha detto perché dobbiamo fare certi lavori noi. E io ho aggiunto, sì, ha ragione, perché è stato criminalizzato. Ci sono certi lavori, certi ambiti dove le donne sono più brave degli uomini. A pulire per terra, per esempio, le donne sono più brave. Ma non è un crimine.
Ma tu non sai che mi hanno sparato addosso un anno e mezzo fa di tutto, di più, perché ho osato dire che numericamente è ovvio che ci siano molti più maschi nelle facoltà di ingegneria mineraria rispetto che in quelle di ginecologia oppure di ostetricia. Si sono incazzati, me ne hanno dette di tutti i colori.
Anche secondo lei
è un dato di fatto, è un numero, cioè, basta andare a vedere.
A lavare
il pavimento, devo dire, sono anche bravo abbastanza.
Sì, però in maggioranza, a parte i numeri persone, lei lava il pavimento.
Ma il problema non è lavare il pavimento, il problema è che se le donne vogliono fare ingegneria mineraria sono libere di farlo. Peccato che non lo faccia nessuna. Perché non hanno nessuna voglia di andare su una piattaforma petrolifera.
Mai sentito Rita Levi Montalcini, che era un premio Nobel.
Ma
scusami,
non era un ingegnere minerario,
che
non
cosa
era sulla piattaforma petrolifera.
Astrofisica.
Però scusa,
Margherita,
c'è
mangiava la merda in testa a te.
Ma c'è un'altra cosa. Nei lavori di casa, oggettivamente,
Margherita H e Pillon. Pillon deve pulire le scale.
Ma sono d'accordo, benissimo, pulirò le scale a Margherita H. Dov'è il problema?
Nei lavori di casa sono più brave le donne, non c'è dubbio.
Parliamone. A cucinare è una bella lotta.
Sì,
io
ma
con
in
mia
generale,
moglie,
se devo far pulire quell'angolo lì,
io sono molto più bravo sui primi e sui secondi, quindi litighiamo parecchio.
Cioè, non ci sono dei lavori in cui le donne sono predisposte,
per me
più
sì,
predisposte,
per me sì,
tipo
un'ostetrica, per esempio, l'ostetrica, l'infermiera, per esempio, l'infermiera. Tutti i lavori di cura, le donne sono naturalmente più portate al lavoro di cura,
anche la cura della casa.
Può essere, però ci sono anche i maggiordomi che fanno anche un lavoro buono.
Sì, certo.
Non starei a distinguere, però diciamo,
i lavori
in generale,
di cura,
i lavori di cura sono più femminili, e i lavori invece di fatica sono più quelli maschili.
Allora, a proposito di transessuali, Kate Caputo, che è il frontman cinquantenne di un gruppo rock, sostanzialmente ha annunciato che abbandonerà la transizione di genere per tornare a essere uomo. La mia disforia è stata curata e dunque si era fatto mettere un po' le tette e adesso torna indietro. Dunque?
E questo è il punto. Può essere curata. Le parole sono molto chiare. Quindi
lei
è una malattia. La disforia di genere è una malattia.
I transessuali sono malati?
la disforia di genere è
no,
una
ma i transessuali sono
io non
sono
lo so se hanno o non hanno la disforia. Chi ha la disforia di genere ha una malattia. Poi se uno si vuole tagliare il pisello perché gli piace tagliarsi il pisello, lo faccia.
Ma secondo
lei
deve essere a carico dello Stato, deve essere a carico dello Stato.
Assolutamente no, si arrangia lui, se
adesso,
lo paga
adesso è a carico dello Stato.
Dovremmo vedere un attimo sta cosa.
E questo è a carico dello Stato.
Questo qua taglia le tette, poi le rimette, poi se le ritaglia, poi se le rimette, cioè,
scusi,
ragazzi,
c'è troppa frociaggine in giro, come dice il Papa, Cioè c'è la lobby, per esempio la Jaguar che cambia, la Jaguar che cambia.
Hai visto, ha messo i due manici dell'ombrello al posto del Jaguar.
Una roba frocia.
Cioè, secondo me Diabolix è suicidato quando ha visto la...
Musica. Allora, abbiamo qui Anna Rita Briganti. Buonasera, dottoressa Briganti.
Buonasera. E non me ne sono andata pur avendo ascoltato tutto quello che è stato detto.
Perché?
Cioè, a parte che ho una domanda, no? Quella roba lì è pulita almeno?
No, queste sono le mutande, le mutandine intonse della dottoressa Colomba.
Ecco.
Le mutandine
intonse
della dottoressa Colomba.
David, sono qui sul tavolo,
Non Mamma,
so.
Mi dispiace.
Non le ho ancora messe all'asta. Non le ho ancora messe all'asta perché hanno perso il loro formidabile
voglio dire una cosa, la Briganti è un'ottima firma di Robinson, che è l'inserto culturale.
Grazie.
Di Repubblica.
Beh, ma chi se ne frega, ma che è sta marchetta ogni volta?
Non è una marchetta, tu ti rendi conto che tu hai una firma dell'inserto culturale di Repubblica,
ma sono
baguette,
allora...
e l'hai
guarda,
messa culturale. A confronto con quell'animale, con quell'uomo di Neanderthal, con quel Flintstone
animale.
Con il papillon, con quel Flintstone col papillon,
ma io non
tu
ti
hai una firma culturale.
Difendo sempre parente.
Il signor Medioevo.
Vabbè, allora
il signor Medioevo. Qui
il
abbiamo
Medioevo.
Il signor Medioevo.
Ma
e il signore, sono stata molto gentile.
Perché?
Volevo perché le cose che sono state dette, prima di tutto,
pazzesco.
Spero che i suoi figli non l'ascoltino,
come
perché
no,
questo linguaggio non è molto istruttivo nei confronti
collegati.
Dei giovani.
Pazzesco.
Si può usare un linguaggio molto più elegante, molto
ma
più chic, molto forbito, molto
dire.
Intellettuale. Beh, basterebbe non usare delle parole di discriminatorie.
Tipo?
Io sai, Giuseppe,
una.
Cosa percepisco? Un'enorme paura delle altre persone, patologica. Cioè,
che paura
tutte
patologica.
Le persone che non rientrano nello schema di uomo bianco, dice eterosessuale, ma se anche fosse bisessuale, ma che problema? Cioè,
ma
se anche fosse
che avete paura di Trump,
non sessuale.
Che andate ai matti appena vedete una sua
ma
foto.
Ma quale paura di Trump?
Avete paura di un papillon.
Trump è il primo presidente degli Stati Uniti condannato e vuole che non
vedi che avete paura.
Paura
di Trump,
cioè...
Vabbè, ma allora la contestazione è la volgarità, qual è la contestazione?
No,
il medioevo,
la contestazione
il medioevo.
Sono le discriminazioni,
le
che
discriminazioni.
Cerca di incarnare il signor medioevo,
le discriminazioni,
perché non sopporta nessuno tranne se stesso, una ristretta cerchia di persone.
Io voglio un sacco di bene a tutte le persone,
ma non è
che
vero
non...
ha parlato male di
ma
chiunque
male?
Non si può avere preferenze private diverse dalle sue, non si può avere, io l'ho ascoltata
frozzo,
però non si può avere un'altra visione della società diverse dalle sue.
Scusi, aspetti un attimo, chi è uno dei suoi migliori amici?
Nino Spirli, che è ex presidente della regione Calabria, che di sé dice sono frocio.
Molto scorretto,
è
sì,
una
cioè.
Persona eccezionale alla quale voglio un
ma
bene dell'anima.
Ma questa è una cosa che dico tutte le persone
che
hanno transfobia, omofobia, dice ho tanti amici.
Ferma
gay.
Un attimo, esiste un progetto per, lei ha scritto, un progetto per omosessualizzare i giovani maschi? Secondo
beh,
lei?
Sembra evidente.
Ma
no?
Da parte di chi?
Beh, l'obiettivo è quello di diminuire drasticamente la natalità e uno dei modi molto più molto semplice è quello di evitare rapporti eterosessuali. Come faccio
cioè, c'è un progetto dietro. Come si
scusate,
fa?
Ma i nostri ragazzi accendono la televisione e trovano la coppia gay. Guardano sui social e trovano la coppia gay. Guardano qualunque tipo di social media e trovano la coppia gay. Vanno a scuola, la maestra gli dice che bisogna diventare gay perché sono più buoni. Vanno alla giornata contro il del femminismo 25. L'unico maschio buono è il maschio gay. Se sei bianco etero, sei da condannare, l'ha appena detto la signorina qua di
per cui
questo.
La lobby gay è molto
attenzione.
Forte, secondo lei.
Io non credo che ci sia proprio. Sì, c'è la lobby gay, che sono le note associazioni eccetera, ma c'è comunque un progetto che usa la lobby gay, ma che è sopra la lobby
addirittura
gay.
E di chi è sto progetto?
Di chi vuole che per esempio l'Occidente sia sempre più spopolato, sempre più
addirittura,
ma
cioè...
la mascolinità è una forza, la
cioè
mascolinità...
la mascolinità
il padre è stato fatto fuori nel 68, è stato sostituito prima da Homer Simpson e adesso non c'è più neanche il papà, sono diventati tutti gay, non c'è più il papà.
E secondo lei ci sarebbe meno?
Sono due al limite.
E secondo lei tutta questa demagogia dei giorni scorsi, secondo me, sulla violenza nei confronti
che
delle donne,
appunto, cioè capite che il patriarcato è da abbattere, quindi il maschio bianco eterosessuale è il nemico pubblico numero uno. Come lo abbatto? L'unico maschio buono è o colorato parecchio oppure gay. quello è l'unico maschio buono.
Ma scusi un attimo, secondo lei la violenza sulle donne è esagerata? Cioè,
la violenza sulle donne c'è, ma si abbatte con, aiutando le persone a ritrovare l'alleanza, non la conflittualità tra i sessi.
L'alleanza.
Se ci facciamo la guerra a chi è più forte,
ma non, c'è
non funziona
guerra.
Così. Alla fine
ci
pagano
sono
i figli. Ma come
violenti,
non c'è la guerra?
Punto.
Ma io
non
difendo papà
guerra.
Separati che dormono nelle macchine, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Papà che hanno avuto accuse di violenza che poi si sono rivelate false
sì,
dopo
dai,
anni.
Ma ne abbiamo parlato anche oggi, dai, su. Ne abbiamo parlato anche oggi. Scusi, torniamo a un'altra pillola di pillon, l'aborto. Lei è ferocemente contro l'aborto, ferocemente lo eliminerebbe domani mattina.
Domani mattina,
cioè da domani mattina, secondo lei una donna che vuole abortire sarebbe una criminale?
La aiutiamo, la
che vuol dire l'aiutiamo?
L'aiutiamo.
Se uno ha scopato è rimasto incinto, non vuole il bambino, che deve fare?
L'aiutiamo, la sosteniamo, quella è una vita,
ma
è un
il mio corpo,
umano.
La mia scelta,
certo,
la mia libertà
sì.
individuale,
ma non quello del bambino.
L'aiutiamo cosa?
È
un diritto l'aborto,
il tuo va bene, il tuo corpo fai quello che ti pare, vuoi tagliarti un braccio, vuoi tagliarti una
testa. Qui c'è proprio una versione a ogni forma di diritto,
quella è
che
una
copre
sessizana.
Ogni forma
è
di diritto
bambino.
Guardi che è patologica,
scusi,
non c'è un diritto
chiedere,
che le va bene,
ma se quella
no,
è una bambina
lei non riesce neanche ad ascoltare
i diritti
non
di quella bambina,
non c'è un diritto che le vada
no, lui
bene
dice, lui dice
i diritti
che...
di quella bambina che è nella pancia della sua mamma non li tuteliamo?
Non c'è
è
un
una femmina
diritto
anche lei.
Che le va bene,
ma lui è contro il diritto all'aborto, potrà essere contro il diritto all'aborto,
io sono a favore del diritto
Giuseppe,
alla vita,
contro
il diritto
tutti
alla vita di tutti. Lei è stata
io non mi riconosco da cattolica nel suo modo di approcciarsi all'esistenza.
Vada a leggere bene il catechismo, scoprirà anche quello che dice il Papa.
Scusi un attimo, in caso di stupro che succede?
In caso di stupro noi dovremmo intanto ragionare a
vabbè ma quello
prevenire
esistono gli stupri,
che venga qua
c'è
una masnada
che
di
decide.
Gente gli stessi che portano qua una masnada di gente che stupra con percentuali 10 volte tanto
sì,
quelli
perché,
italiani sono quelli che poi ti dicono alla donna sai che c'è puoi abortire. Mamma no mia. Io non voglio che mia figlia abortisca perché è stata stuprata, io voglio che mia figlia non sia stuprata,
vabbè quello
quindi
da
quella gente lì deve
che
stare a casa sua e abbiamo già risolto un bel problema.
Però scusi un attimo, però in caso in cui avvenisse lo stupro la donna deve mettere a bondo il bambino comunque?
Allora la domanda che vi faccio è questa: chi è l'unica persona innocente oltre alla donna in questa situazione?
Esatto,
l'unica persona innocente oltre alla donna in questa situazione chi
ma
è?
Non lo so,
il bambino. E che facciamo? Facciamo pagare a lui?
Ma non è ancora
andiamo a prendere quello là e gli diamo 100 anni di galera.
Ma questo
lo facciamo nascere
e lo facciamo
no?
nascere comunque.
Ma che dobbiamo farlo?
Decide
passiamo?
In primis la donna.
Cosa pazzesca, dai. Fermi, Orlando da Reggio Emilia, fermi. Dai, Orlando da Reggio Emilia. Forza, Orlando da Reggio Emilia, dimmi. Sai che mi è venuta un'idea con la presenza di Pillon oggi? Voglio fare un piccolo format, uno contro tutti, a teatro, bellissimo. Orlando, beh ragazzi, Orlando da Reggio Emilia, vai, Orlando.
Ascolta, ma io stavo ascoltando Pillon parlare, ma mi sembrava con il coglione di ieri quando parlava degli arconti, cioè quando parla dei poteri forti che non esistono. Ma adesso io voglio dire, ma Pillon è una persona istruita, voglio dire, dovrebbe
ma perché?
Esserlo.
Non ho capito,
come
se uno
essere a dire queste stronzate?
Ma se uno ha le sue idee, ha detto tante
grazie,
cose. Se uno
quando sei molto cortese, cordiale.
Vabbè,
lei ha detto che sono delle stronzate. Andiamo avanti, Miscio da Palermo. Miscio da Palermo, ho capito, ha detto che sono delle stronzate, ma che possiamo fare la conferenza qua. Miscio da Palermo, vai.
Ma io penso che l'avvocato Pillon dovrebbe anche considerare che le donne, da che mondo è mondo, appena hanno imparato come si faceva, hanno abortito.
Ma che vuol dire questa considerazione?
No, cioè voglio dire, no, vuol dire che la donna ha sempre potuto, lo ha sempre deciso, cioè lo faceva con i propri mezzi, cioè mettersi in mezzo, secondo me, allora prendiamolo come un'ingiustizia divina, le donne possono decidere, mettitela via, è un dogma, stop.
Beh, i mariti hanno sempre ammazzato le mogli, che facciamo? I mariti hanno sempre ammazzato le mogli, è un'ingiustizia divina, ma che ragionamento
è? Lei porta sempre acqua al suo mulino.
Ma sono vite vissute, cioè il bambino è una vita, è un essere umano,
certo,
che facciamo,
una vita, e magari certo che è una vita, no vabbè, però magari allora con la sua visione magari la persona, magari l'aborto che lei non ha voluto fare, magari l'aborto che lei non ha voluto fare.
Allora io sono totalmente contrario a questa cosa qui, io sono favorevole all'aborto, anche a estendere l'aborto, però c'è il diritto da parte di Pillon di non essere criminalizzato perché pensa che bisogna combattere l'aborto in Italia. 30 secondi Pillon su una cosa, 30 secondi è interessante, la droga leggera. Lei si è mai fatto una canna?
No.
Non si è mai fatto una canna? È giusto che la droga leggera viene equiparata dal centrodestra oggi anche dal suo ex partito? Non so se si è ancora iscritto a Lega o se è mai iscritto alla droga pesante, perché dalla droga leggera si passa a quella pesante?
Sì, è assolutamente
giusto. Cioè, secondo lei chi si fa d'eroina è passato dalle canne e dunque bisogna creare...
Molto spesso, non sempre, ma passa da lì. E devo anche dire una cosa orrenda, e cioè che sono d'accordo con Parenzo, e cioè il provvedimento che criminalizza le persone che hanno fumato la canna e le va a prendere anche dopo 3-4 giorni, secondo me è giusto. giusto.
È giusto. Dunque,
è una delle aspetta poche che ci sto cose giuste.
Fermi tutti.
Devo fare un'errata, corrige, scusami.
Ci sta ripensando, fermo.
La Zanzara.
Ciao Crux, senti che roba, eh? Fantastico. Da quando Salvini ha messo quella legge lì assurda, prima mi facevo solo le canne, adesso mi faccio anche i bong. Senti che roba. Geniale. Ah, questa è una liberazione. Proibizionismo. La conseguenza qual è? Che prima mi fumavo le canne e adesso mi faccio anche i bong. Va bene, un saluto. Avanti tutta, amico mio. Vento in poppa e prua verso la terra. Senza paura.
Importante che quando uno si mette alla guida o fa un'attività, che ne so, guida un autobus, eccetera, non ci vada sconvolto, eh. Cioè questo se no passiamo direi. Come quelli, se no passo come quello che dice libera tutti, uno fa il cazzo che vuole, no. Cioè quando ti metti alla guida, quando ti metti alla guida.
Quindi quando ti metti alla guida di un autobus devi stare attento. Se ti metti alla guida della tua
anche
macchina,
è importante. Ma che cazzo c'entra questo? Anche se ti sei fatto una canna la sera prima, il giorno dopo sei tranquillo. Perché devo passare?
Io sono a favore delle
Valeria
canne
da Roma,
dico semplicemente
Valeria
che
da
se
Roma.
Uno se la fa si faccia dare il passaggio in macchina da una amichetta.
Questa cosa, su questa legge volevo parlare di un'altra cosa, ma volevo aggiungere su questa cazzata di Salvini, sì. Cioè che sarebbe giusto che allora tutti quelli che hanno votato a favore di questa cosa, sì. A sorpresa dovrebbero accettare che gli venga fatto un test anche a loro.
Sì, ma va benissimo.
Sarebbe giusto fare una cosa del genere, perché comunque.
Sì, assolutamente. Tu non volevi parlare di questo, però leggo, diciamo, da quello.
No, io volevo parlare di un'altra cosa. Tempo fa si parlava di quello studio che diceva del fatto che masturbarsi serve ad alleviare stress e ansia.
Sì.
E io non sono d'accordo su questa cosa, anzi, posso portare la mia esperienza, nel senso che io da una vita, cioè prima di fare degli esami, prima di un qualsiasi cosa di importante che devo fare, c'ho sta cosa che mi devo andare a masturbare da qualche parte, ma è una cosa proprio
fisiologica. Va bene, ma perché ce lo deve dire a noi, però?
Molto interessante questo, cioè nel senso che tu, per esempio, scusami Valeria, fammi capire, cioè tu vai a fare degli esami, che ne so, per un concorso?
Quando andavo all'università.
Che fai, vai prima in un bagno e ti masturbi?
Esatto, esattamente, ma delle volte, per esempio, quando discutevo col mio fidanzato, col mio ex fidanzato, siccome questa cosa mi creava stress, perché lui comunque era poi molto aggressivo, mi dava addosso, a me veramente, cioè, mi veniva un senso di arrapamento, cioè nel senso che se fossi stato un maschio probabilmente mi si sarebbe drizzato il cazzo, e io mi iniziavo a masturbare, cioè, lui si incazzava.
Ti masturbavi per che cosa? Per lo stress che ti dava lui?
Sì, e mi masturbavo mentre litigavo con lui, perché ero
sotto. Ma questa è una patologia, però, amica mia, cioè adesso addirittura questo, cioè, mentre litigavi con lui. Comunque
quello studio fatto lì.
Scusa, fammi capire, tu praticamente le situazioni di stress le superi anche con questo.
Le supero in questa maniera qua.
In questa maniera.
Quante volte
ti succede al giorno, per esempio?
Ma dipende, nel senso, non è che sempre mi stresso durante una giornata, cioè nel senso, poi ci sono volte che mi masturbo per altri motivi, ma non
però
per
dici
questo.
uno dei motivi per cui lo fai
esatto, prima di fare magari un esame, prima di, che ne so, pure tempo fa, no? Faccio un esempio, tempo fa che avevo telefonato, quando stavo lì nell'attesa di essere messa in linea, questa cosa mi ha creato un piccolo sensetto di ansia, allora nel frattempo io mi sono sgrillettata.
Ciao Valeria, ciao.
Mi dispiace.
Allora, abbiamo qui uno dei più grandi esperti, sostanzialmente di merda, di come fare la cacca, il dottor Kevin Gorini. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Grazie.
Grandissimo
ragazzi,
è una merda.
Ma la merda è una caratteristica fondamentale, cioè è una roba fondamentale.
Comune a tutti, da piccoli, anziani,
ricchi, poveri, chiunque.
È una cosa talmente importante che chi ha avuto figli come me, io ne ho quattro, come Cruciani,
no, io non ce ne ho quattro.
Sa No, ho detto quattro come me o una come Cruciani, sì, che peraltro sì, è anche di sinistra, fa le manifestazioni,
ma
oggi ha fatto lo sciopero.
Ma che cazzo, sei impazzito?
Ma al di là di questo, è sinceramente impegnata della battaglia democratica del paese,
è vero,
aveva solo che piacere, infatti è una ragazza splendida. Ma al di là di questo, non volevo parlare di questo, volevo semplicemente dire una cosa sulla cacca. Perché una delle più grandi preoccupazioni che abbiamo tutti noi genitori, e la domanda che ci facciamo ogni giorno è: ma ha fatto la cacca? Cioè, è una domanda che chi ha figli.
Ecco, lei però sostiene che in Italia non sappiamo fare la cacca. Perché? Risponda subito a questa prima domanda. Perché?
Assolutamente, perché è un tabù, c'è difficoltà nel parlare di cacca. Io me ne accorgo con i miei pazienti, hanno difficoltà a parlarne e soprattutto quando non riescono a interpretare la cacca, chiedo delle foto e rimangono pietrificati proprio come una Bristol 1, un tipo 1.
Adesso poi ne parleremo, ma il fatto che non sappiamo fare la cacca perché nessuno
gliel'ha insegnato. Noi ci siamo evoluti, immaginate l'uomo delle caverne, faceva la cacca accovacciato, no? Noi adesso ci sediamo a 90 gradi.
E invece come dovremmo farlo?
Dovremmo avere un rialzo sotto i piedi. Sa perché? Sapete perché?
Perché?
Qualcuno vi ha mai insegnato come fare la cacca?
No, francamente no.
Allora, immaginate di avere una pompa idrica tra le mani.
Sì.
Leggermente piegata, il flusso, cosa l'acqua non bene esce fuori, giusto? C'è un'ostruzione perché è piegata.
Sì.
E lo stesso avviene quando noi ci sediamo con un angolo di 90 gradi, quindi senza rialzo sotto i piedi, abbiamo un leggero strozzamento a livello del canale. Certo.
Mi stai dicendo, scusami dottore, tu mi stai dicendo una cosa molto chiara, che tutti quelli che si siedono sbagliano a fare la cacca.
Esattamente.
Cioè, tu come la fai con lo scotti potti? Come la fai?
Sempre scotti potti, o se sono fuori un piccolo cestino, se sono in albergo, quello che trovo.
Cioè, prima di cagare, però scusami, adesso se uno prima di cagare deve pensare a prendere uno scotti potti, una cosa per rialzare.
Lo tiene vicino al vaso, lo tiene sempre vicino. Ma guardi, io l'ho suggerito, la gente non riesce più a farne a meno.
Dunque, dobbiamo dotarci di una roba che ci fa fare la cacca nel modo giusto. Questo è un piccolo rialzo.
Esatto, un bel piccolo rialzo, bel respiro.
Scusi, bel respiro poi?
Bel respiro e tiriamo tutto fuori.
Ragazzi, un rialzo e un bel respiro. Bisogna respirare bene. Respirare,
non ho bisogno di fare.
Bisogna concentrarsi. Non si può cagare così al volo, sedendosi in maniera brutale, senza respirare.
Infatti, tutti noi.
Ma che succede?
Anche
se
la
uno caga male,
il tempo.
Se uno caga male, che succede, dottore?
Può avere problematiche, può avere l'intestino, ricordiamo che è il secondo cervello, in continua comunicazione con il nostro cervello, e quindi bisogna far bene la cacca. Questo ci dà un senso di svuotamento completo, ci sentiamo meglio.
Ecco,
ad esempio,
dottore, spieghiamo per favore, se è possibile, il fenomeno delle feci galleggianti.
Sì, ci arrivo subito, prima devo fare una cosa, se hai smesso di tossire, cose di questo tipo, di muoverti soprattutto. Se ci puliamo con i giornali, se ci puliamo il culo con i giornali, va bene o fa male?
No, potrebbe essere irritante. I giornali no, utilizziamo della carta igienica e poi utilizziamo il bidet. In Italia abbiamo questa fortuna di avere il bidet.
Ma è meglio la carta igienica o il bidet?
Non saponi irritanti.
È meglio la carta igienica o il bidet? O solo
prima
il bidet?
La carta igienica e poi il bidet.
Prima la carta igienica e poi il bidet. Quanti grammi al giorno di merda bisognerebbe fare in teoria?
Ma guardi, non è che stiamo già, bisognerebbe osservarla, sarebbe tanto stare lì con la bilancia, però c'è una media, diciamo, dipende
dipende da quanto mangio,
esatto dal tipo, dalle fibre, dall'idratazione. Comunque siamo intorno ai 150-250 grammi di cacca al giorno. Poi se siamo vegani, che mangiamo tante fibre, anche 400, per dire.
Ecco, in Germania i vegani cagano di più, i vegani cagano in maniera più copiosa
per maggiori fibre, maggiore assunzione di fibre, e quindi
ho sempre detto che non conviene essere vegani, che caghi
però
come un
pazzo. bisogna bere tanto,
però scusi un attimo, in Germania ci sono dei cessi con il vassoio interno allungato, e dunque si possono vedere bene le nostre feci. Lei lo consiglia?
Esattamente, sì, quel palchetto, diciamo così, che noi possiamo osservare le nostre feci, perché dalle nostre feci possiamo capire praticamente il nostro stato intestinale senza fare test.
È la nostra cartina, è la nostra carta d'identità.
Ecco, la cacca che galleggia. Parenzo, perché chiede la cacca galleggiante? Perché effettivamente. Confessa.
No, è un fenomeno, credo, molto diffuso. Ho scoperto le feci galleggianti.
Ha notato questo fenomeno mentre cagava. Questo è il punto, dottore. Glielo dico io.
Ma lei quindi. No, lei, lei ma... Parenzo, lei osserva la sua cacca, dico bene?
Guardi, io facendo la zanzara tutti i giorni dal lunedì al venerdì mi confronto ogni giorno con il fenomeno delle feci galleggianti, cioè ascoltatori che telefonano, quindi emergono e chiamano in diretta, quindi ogni giorno osservo la merda, ogni
che
giorno
vuol dire, la merda...
l'ascolto, la serra...
Allora, la cacca galleggiante che vuol dire, dottore?
Allora, dipende anche dal colore. Feci galleggianti potrebbero essere consumo, diciamo, abbondante di fibre, questo crea fermentazione, il gas è intrappolato all'interno delle feci e queste galleggiano. Bisogna vedere se è un fenomeno occasionale oppure...
Vabbè, mettiamo che sia prolungato, come nel caso Parenziano, che succede?
Allora, potrebbe avere un'alterazione a livello intestinale, quindi una disbiosi. Beh, infatti lo vedo, potrebbe portare anche nervosismo durante... A volte lo vedo nervoso nelle trasmissioni, però possiamo risolvere.
Sono incazzato perché ascolto telefonate di gente pazza, per quello sono incazzato.
Interessante questo. Scusi, ci potrebbe essere anche qualche patologia più grave nelle feci galleggianti?
Se è giallina, ne potremmo avere una, non digeriamo bene i grassi, potrebbe essere un problema a livello epatico, quindi un problema biliare, o un problema pancreatico, quindi...
Per carità, io non dico nulla. Bisogna approfondire le feci galleggianti gialle,
Parenzo ha il mio numero, quindi mi può contattare dopo questa chiamata anche.
Molto bene, dottore. La prossima volta ci fa una categoria, una classifica delle feci. Fermi tutti, italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.